Buon pomeriggio, grazie per essere qui.
Coraggiosamente qui?
No. Avete fatto la scelta migliore e siete venuti qua, diciamo che diciamolo in questo modo. Quest'oggi si parlerà della scuola che c'era e della scuola che resiste. Il primo titolo che volevamo dare è la scuola che c'era e la scuola che rimane. Poi però abbiamo cambiato in senso positivo questo titolo. Non parleremo solo di scuola, ma parleremo di un'esperienza che si è sviluppata negli anni 60-70 a Torino, che ha coinvolto un intero territorio, ed è quello che dovrebbe fare la scuola, dovrebbe aprire delle porte anche per quelli che a scuola non ci vanno e produrre del cambiamento. Ed è proprio per questo che abbiamo invitato il professor Fiorenzo Alfieri e il dottor Angelo Bottiroli a questo incontro, perché loro questa scuola sono stati promotori e l'hanno vissuta veramente. Domani sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, però come dicevo prima mentre aspettavo il professor Alfieri, vanno bene le manifestazioni, però è la cultura che sconfigge alcune forme della violenza, ed è quella, come ci aveva detto l'anno scorso il professor Scatolero, che è un criminologo, che ci fa abbassare. Sì, è venuto l'anno.
Abbiamo lavorato tanto insieme.
Ma qui è caramba che sorpresa, tutti si conoscono. E che è quella che ci fa abbassare il braccio quando noi vorremmo comportarci nel modo sbagliato. Concludo questa introduzione con le parole di una bambina di 2 anni e mezzo che ha detto a casa mia quest'estate, quando ha imparato a usare la bacchetta per fare le bolle grandi ed era tutta contenta: ho imparato e adesso imparo di nuovo. E la scuola dovrebbe essere proprio questo. Grazie. Ricordo il prossimo incontro. Al rombo del cannon, grande guerra e canto popolare, il libro di Franco Castelli, Emilio Iona e Alberto Lovato.
Abita piano di sotto di casa mia.
Ne parli Emilio bene, parli bene di noi, perché questa locandina ha avuto una genesi un po' complicata. Introdurrà l'incontro Laura Nalaiolo e ci sarà la partecipazione di Betty Zambruno e Piercarlo Cardinali. È un libro che racconta i canti non ufficiali della Prima Guerra Mondiale, che sono importantissimi e che praticamente sono conosciuti ai più, ed è un libro che è il risultato di una ricerca decennale molto importante, perché è anche un lavoro sulla lingua, perché questi soldati parlavano in dialetto e l'unico modo che poi hanno avuto anche per comunicare è stato quello di cantare. Grazie.
Faccio il microfono, comincio io. Ma io ho pensato di far così per fare, diciamo, darvi molto rapidamente un'idea complessiva di che cosa si faceva in quegli anni. Molte di queste attività si continuano a fare, non pensiamo che ci siano state dei blocchi, ma certamente negli anni, inizio anni 60, tutti gli anni 60 e tutti gli anni 70, c'era una capacità di lavorare insieme a livello nazionale. Mi riferisco al movimento di cooperazione educativa, che aveva lo scopo di adattare alle esigenze e alle caratteristiche del nostro paese le cosiddette tecniche Freinet, quindi una pedagogia nata in Francia, ma in realtà molto legata a Dewey e alla sua visione della filosofia dell'uomo e dell'educazione. Dewey è stato l'autore di un libro fondamentale, Scuola e Società, che partiva dal principio, che è molto semplice anche a dirsi, e cioè che tutto quello che fa la scuola o ha una ricaduta sulla società, o se no è un fatto del tutto fine a se stesso, diventa una sorta di teatro, con tutto rispetto per il teatro, che non ha conseguenze sulla società, mentre invece la scuola veniva considerata da Dewey un momento di preparazione alla vita, e quindi un momento che si poteva giudicare solo per le sue ricadute sulla realtà. Lui era un filosofo, non era un insegnante, era un grande filosofo, che ha ritenuto opportuno aprire nella facoltà di pedagogia di Chicago, dove lui insegnava, una scuola elementare, guarda caso. considerando la scuola elementare, la scuola dei bambini piccoli, un laboratorio, un osservatorio, come si può dire, una miniatura, ecco, diciamo, della vita straordinaria, che aveva da, tantissimo da insegnare a tutti, agli adulti, agli scienziati, ai filosofi come lui, eccetera. Quindi questo è all'origine di tutto, c'è di lui, scuola e società. Poi Célestin Freinet, insegnante di Saint-Paul-de-Vence, che è cacciato dalla scuola pubblica e che si è costruito poi insieme alla moglie Elise, allieva di Matisse, allieva prediletta di Matisse, e ha costruito questa scuola che quindi non era pubblica, era, diciamo così, privata, nella quale ha prima sperimentato le cosiddette tecniche didattiche, che adesso rapidamente vi illustrerò, ma ha anche maturato l'idea che si doveva essere in tanti a lavorare intorno a questa a queste tecniche, quindi bisognava formare dei gruppi sul territorio, prima della Francia, poi del mondo, perché i movimenti che si riferivano a Freinet ce n'erano quando io ho cominciato nel 60. Io mi sono avvicinato perché Francesco De Bartolomeis, che era il mio professore di pedagogia, io però insegnavo già mentre facevo l'università, mi ha subito indirizzato ad un gruppo di lavoro che studiava le tecniche Freinet. E questo ha fatto sì che poi io e diversi altri colleghi si sia partecipato al congresso mondiale, al congresso nazionale che l'MCE faceva all'epoca, Movimento di Cooperazione Educativa, fra il 63 e il 64, e di lì è nato il gruppo dell'MCE di Torino, che grazie al fatto che eravamo giovani, che Torino in quel periodo, insomma, era una città, diciamo, molto dinamica, ecco, dal punto di vista dei problemi sociali che c'erano, eravamo nel pieno dell'immigrazione, dell'ondata migratoria che ha raddoppiato, io lo ricordo sempre perché è una sorta di Guinness dei primati quella di Torino, perché Torino ha raddoppiato i suoi abitanti, è passata da 600.000 a 1.200.000, quando all'inizio degli anni 70 si è superato appunto 1.200.000. Pensate un po' cosa vuol dire attaccare ad una città storica con una millenaria tradizione, con un certo modo di vivere, di concepire, un'altra città grande allo stesso modo. È un fenomeno che non è successo nemmeno a Milano, dove soltanto un quarto di cittadini in più ci sono stati in quel periodo, mentre da noi proprio c'è stato un totale raddoppio. Io insegnavo, ho avuto l'enorme fortuna, mia moglie che è qui, anche lei, ci siamo conosciuti all'istituto magistrale, siamo ancora insieme, e anche l'esperienza nella scuola l'abbiamo fatta insieme nella scuola elementare, in una scuola che si trovava in uno di questi quartieri che all'improvviso si sono costruiti nella campagna che circondavano tutte le fabbriche che a loro volta circondavano la città storica, perché il discorso era così. C'era la città storica, tutto un anello di fabbriche che poi sono andate via via dismettendosi, e al di là di questo anello, questi enormi quartieri da 30-40 mila abitanti, uno dei quali si chiama Le Vallette, e lì c'era la nostra scuola, tra Le Vallette e un altro quartiere invece più storico, se vogliamo, non improvvisato come questi nuovi, che si chiamava Lucento. Lucento era addirittura un comune vicino a Torino. Ecco, lì in via Sansovino c'era una scuola, Nino Costa, che poi è diventata molto conosciuta nella nostra città proprio perché si lavorava in un certo modo, e non era l'unica scuola di giovani che lavoravano nelle periferie seguendo questo principio della cooperazione educativa, perché poi alla base delle tecniche Freinet c'è l'idea della cooperazione educativa, e cioè che si lavora insieme fra maestri con più esperienza, maestri appena diciamo, che iniziavano appena assunti e così via, perché l'unico modo di imparare il mestiere era quello di rubarselo a vicenda o comunque insomma di costruirlo insieme. E noi abbiamo avuto l'enorme fortuna, noi giovani, di trovare in quel famoso primo congresso che si è trovato a Castiglioncello, Mario Lodi, Bruno Ciari, erano tutti lì, Giuseppe Tamagnini, che era stato il fondatore del Movimento di Cooperazione Educativa, Pettini, eccetera. I due più famosi erano, e poi insomma sono sempre più stati, appunto Bruno Ciari e Mario Lodi. Bruno Ciari noi abbiamo avuto l'enorme sfortuna di perderlo nel 70, che all'improvviso un tumore l'ha portato via nel giro di pochissimo tempo, e invece Mario Lodi è vissuto, poi ci sarà anche una foto di Mario Lodi ultra novantenne, è vissuto fino a pochissimi anni fa. Ma loro sono, almeno per noi di Torino, sono stati veramente i senior che ci hanno molto aiutato. Allora, dicevo, per tornare a noi, quella che vedete è la copertina della nuova edizione di 2 o 3 anni fa delle nuove tecniche didattiche, che è stato il libro di Bruno Ciari, che è stato un po' il nostro vademecum. Poi c'è stato un libro bellissimo di Mario Lodi, che naturalmente vi consiglio, anche se è di parecchio anni fa, che si chiama Il paese sbagliato, che è uno di quei libri che ha proprio, diciamo, bucato lo schermo, nel senso che è diventato un libro per tutti, non per gli insegnanti. Ha venduto 500.000 copie, quasi come la lettera a una professoressa. Erano gli anni in cui insomma, la scuola faceva notizia, bucava lo schermo. Questo per noi è stato un aiuto enorme, c'era molto interesse anche nella gente normale, nelle famiglie dei nostri quartieri, nei confronti della scuola. La scuola e soprattutto la scuola nuova era molto stimata. Ed è già che vi parlo di questo, vi faccio anche vedere una cosa che Feltrinelli ha ripubblicato poco tempo fa, 2 o 3 anni fa, c'è anche un mio pezzo qui dentro, che è un fantastico film a puntate di Vittorio De Seta. Vittorio De Seta è uno dei registi italiani più grandi, anche se ha fatto credo 4 o 5 film in tutta la vita, e ha potuto permettersi insomma di farli molto bene, perché ci ha dedicato anche un'enorme quantità di tempo. È famoso per I banditi ad Orgosolo, che ha vinto tutti i premi possibili. Poi a un certo punto si è innamorato di un libro che era uscito nel 68, che si chiamava Un anno a Pietralata di Albini. Un insegnante che è in una periferia romana, in un anno, seguendo un certo tipo di pedagogia, un certo tipo di didattica, è riuscito a fare il miracolo di far tornare a scuola i ragazzi che naturalmente non ci andavano, e creare quella comunità che è tipica di questa nostra visione della scuola. Una comunità, diciamo, con molti avversari, se vogliamo, la miseria innanzitutto, le famiglie che avevano bisogno che i ragazzi andassero a lavorare, però questo eroico maestro è riuscito, insomma, a far passare il principio che la scuola per i ragazzi di quell'età era una priorità. E questo libro è molto bello, Vittorio De Seta se n'era invaghito e ha detto: dobbiamo fare un film per la televisione, quindi un film in 4 puntate, intitolato appunto Diario di un maestro. Per farlo, per realizzarlo, De Seta ha avuto il coraggio di creare una classe in una periferia romana, non proprio Pietralata, ma insomma in un'altra periferia molto simile, e a girare. Poi ha preso un attore, Bruno Cirino, lo ha fatto formare come se fosse uno di noi. Lui però era anche un attore, per fortuna sua, e quindi nel film sta benissimo, non è uno che, diciamo, è un insegnante sfruttato dal punto di vista cinematografico, quindi impacciato, eccetera. Invece è una figura perfetta, no? Un bravissimo attore che però era anche un perfetto insegnante. Hanno girato tutto quello che è successo in un anno, e i ragazzi erano più o meno gli stessi del libro, e poi è stato proiettato. Poi c'è stato bisogno, non so se avete mai sentito parlare di Francesco Tonucci, che è un famoso è uno psicologo, ma è soprattutto un vignettista frato, un vignettista pedagogico, forse l'avete visto, poi qualcosa lo vediamo anche dopo. Avete visto qualcuna delle sue vignette, lui ha fatto proprio quello che ha formato l'attore, no? in questo film. Insomma, per farvela breve, 4 puntate proiettate da Rai 1 il sabato sera con 15 milioni di ascolto e con tutti gli italiani che naturalmente tifavano per il maestro interpretato da Bruno Cirino e che si sono totalmente, diciamo, convertiti a quel modo di pensare alla scuola, no? E questo sempre per dirvi appunto che ci sono stati periodi nei quali, periodi storici nei quali fra Don Milani, Mario Lodi, Vittorio De Seta e tanti di noi che non soltanto a Torino naturalmente si lavorava poi concretamente tutti i giorni con i ragazzi in genere in situazioni piuttosto difficili, insomma tutte queste cose insieme avevano sfondato, erano arrivati all'opinione pubblica. E va bene, chiudiamo qui perché sennò diventa troppo lungo. Comunque vi ho intanto dato qualche consiglio sia di lettura, perché sono tutte cose che si trovano, e sia soprattutto, io in questo periodo sono presidente dell'Accademia Albertina di Belle Arti e c'è stato un corso di formazione degli insegnanti che vogliono fare il concorso, si chiama FIT, forse ne avete sentito parlare. Insomma, la professoressa di pedagogia ha proprio preso queste 4 puntate e ha fatto tutto con quello, insomma, perché è talmente, naturalmente siamo negli anni 70, bisogna adeguarsi al tempo che passa, però come un po' spero che riusciremo anche oggi a dimostrare, si tratta di cose totalmente attuali, totalmente usabili e fruibili anche oggi. Allora, vi presento molto rapidamente il PowerPoint che ho utilizzato quando al Circolo dei Lettori di Torino abbiamo presentato la nuova edizione del libro di Ciari. Qui siamo addirittura, la prima edizione è credo del 64, tu magari ce l'hai, questa nuova edizione invece è del 2012.
Anche perché i editori riuniti sono falliti nel frattempo.
Sì. Allora, molto rapidamente, dedico questo libro, questo è Bruno Ciari, al Movimento di Cooperazione Educativa, entro il quale non solo ho compiuto le mie esperienze pedagogico-didattiche più significative, ma ho essenzialmente formato la mia personalità di uomo e di educatore. Questo l'ho usato io come dedica dell'altro. Vi voglio dire solo una cosa. Questa è una scena dal diario di un maestro, e quel signore lì con la cravatta è Bruno Cirino e gli altri sono questi ragazzi della periferia, di una periferia romana. No, vi voglio fare soltanto una premessa rapidissima. Perché non si parla di pedagogia Freinet e si parla di tecniche didattiche? Questo lo dice Freinet. Cioè, la pedagogia ha il grande vizio di dire cose molto generiche, di essere molto valoriale, cioè di parlare di valori, di obiettivi che si vogliono raggiungere, di grandi concetti. Invece noi insegnanti abbiamo bisogno di sapere come si fa e quindi abbiamo bisogno di tecniche in quel senso, di come si fa. E le tecniche devono avere dentro di sé i valori, ve lo dico perché adesso lo ritroveremo questo discorso, perché non è mai un caso che si segua una tecnica piuttosto che un'altra, ma è lì che è il bello, no? Cioè è nella tecnica che c'è il valore. Allora tu sai come si fa e sai anche perché lo fai, perché la pedagogia ha il difetto, diciamo, che ti dice cosa vuole raggiungere e non ti dice come si fa. Allora rischi di creare una grande frustrazione. Oggi, per esempio, se posso fare un pettegolezzo? Sì. No, ieri sera nel salone dell'Accademia c'è stato una preview del Festival dell'Educazione che si fa a Torino e che si farà anche quest'anno, mi pare che cominci il 29 di novembre. Allora, l'assessore, l'assessora, che adesso si deve dire così, è la sindaca, l'assessora, la presidenta, eccetera. Quindi l'assessora aveva chiesto di poter usare il nostro salone per fare questo momento di preparazione al festival. E lì c'era proprio esattamente quello che Frenet diceva che non serve a niente, no? Cioè, discorsi così, così giusti, sacrosanti, ma talmente generici, fantasiosi, che mi veniva, con la formazione che ho avuto, mi veniva proprio da dire, sì, ma come fai a fare quella cosa? No, ma scusa, scusi, ma cos'è sta cosa? Cioè, come si fa? Perché si lanciano questi segnali astratti, no? Verbosi? Ecco, noi siamo sempre stati il contrario, e i personaggi che venivano a Torino, tipo Ciari e Lodi, avevano sempre un enorme successo. Eccolo qua, t'avevo già visto prima, Giorgio Parena era uno dei nostri, è un po' più giovane di noi, avevano sempre molto successo, e questo faceva sì che al gruppo si iscrivessero sempre nuove persone, perché ti raccontavano come si faceva e lo sapevano raccontare, ed era innanzitutto era uno spettacolo già solo la loro relazione, ed era molto convincente perché se era necessario, insomma, usavano fotografie, usavano materiali, dimostrazioni, radio. Allora c'erano i gelosi che registravano le parole dei bambini e quindi si sentivano le loro voci, e tutto questo sembrava, gli dava l'impressione di una cosa fattibile, di una cosa possibile, piena di valori. Questa è un'opera essenzialmente didattica, ciò non significa, è proprio questo il punto, ciò non significa che lasceremo da parte come cosa che non ci riguarda e dinanzi a cui siamo neutri le finalità e i valori che stanno a fondamento dell'opera educativa. Noi pensiamo di occuparci dei valori ideali, di cui tanta gente si riempie la bocca nei congressi e nei libri, proprio con il nostro impegno a elaborare le tecniche. Esse non stanno al servizio di certi valori, ma sono i valori stessi. Vediamo se è vero. Qui c'è ancora, è un discorso un po' a metà fra la pedagogia e la didattica. Questo primo, conoscere il bambino, conoscere il fanciullo. Il maestro, armato di qualsiasi ideologia, sia pure agguerrito dalle migliori letture di psicologia, che ha in testa il suo metodo per l'apprendimento della lingua, ha pronti i cartelloni, magari le bustine col materiale più minuto, ha già perduto in partenza la sua partita. E non potrà mai sapere niente del fanciullo che gli sta davanti, qui accanto o davanti. E quindi qui le tecniche sono il segreto del primo giorno di prima. È questa la scuola, dice un bambino, allora è come star fuori, anzi meglio. Il testo libero orale, ogni giorno appena entrati in aula, il gioco in sé, ma anche all'interno dell'apprendimento. Quindi queste sono proprio le primissime cose che... Se voi guardate, se leggete il libro Il Paese Sbagliato, si realizzano così. Si entra a scuola, già dal primo giorno di prima, c'è noi usavamo molto un tappeto intorno al quale si andava con le sedioline, perché i banchi erano messi a gruppi in modo da lasciare uno spazio. Per fortuna avevamo delle aule abbastanza spaziose, lasciare uno spazio per l'incontro, perché tutte le giornate incominciavano con la conversazione. Prima tecnica fondamentale, dal primo giorno. Innanzitutto ci si parla, poi la Clotilde Pontecorvo ha teorizzato questo discorso dicendo la conversazione è il brodo di cultura della costruzione di conoscenza, che poi dovrebbe essere l'obiettivo, no? Non dell'assorbimento delle conoscenze, della costruzione di conoscenze, che ha bisogno anche di qualche elemento esterno, ma che o vengono costruite da ciascuno con i materiali che ognuno ha, di cui ognuno dispone, oppure non succede, non resterà niente di tutta la fatica che facciamo. Quindi bisogna che il Dicevo, per riprendere a Clotilde Pontecorvo, bisogna che si costruisca conoscenza, ma il brodo di cultura della conoscenza è la conversazione. Questo la Pontecorvo l'ha teorizzato un po' dopo, molto sulla base delle nostre esperienze, e l'ha fatto diventare un principio psicopedagogico importante, che ha creato anche un po' una svolta, no? Questa centralità della conversazione. Senza sapere niente di lei, però lo facevamo tutte le mattine, e fin dal primo giorno a un certo punto si tendeva a far venire fuori diciamo la cosa più importante che si era detta. E nel paese sbagliato è stata una parola, piove, virgola, anzi due parole, piove, virgola, tanto, che lì siamo in pianura padana, a ottobre, a Vo di Piadena, Cremona, diciamo, e piove spesso, quel giorno lì pioveva tanto. E questo ha raccolto l'interesse dei ragazzi, e allora si dice, però bisogna che, questa era, adesso vedrete, insomma, questo era il principio, che se una cosa ci aveva interessato, se l'avevamo capita, se ci eravamo appassionati, bisognava che lo sapessero fuori, innanzitutto le famiglie e poi anche a tanti altri. Per esempio, la classe con la quale per 5 anni si sta in corrispondenza interscolastica, possibilmente molto lontana, quindi una realtà molto diversa, certe volte anche diversa socialmente, come è successo a me. Noi avevamo le ballette, la nostra classe era una classe di scuola Città Pestalozzi di Firenze, e quindi anche socialmente c'era una grande differenza, ma questo, se lo sfrutti bene, è una ricchezza. Cioè, comunque il principio è che le cose importanti si devono comunicare. Posso subito dire dove arrivo poi alla fine? Così no, perché adesso secondo me è il momento. Come si faceva a fare in modo che i ragazzi andassero a casa tutti con un foglio con su scritto piove, virgola, tanto, e poi naturalmente tanto? Si stampava. E il primo modo di stampare era, che è la caratteristica fondamentale delle tecniche frene, era la tipografia. Io dico sempre che mia moglie e io, quando ci siamo sposati a 22 anni, stavamo ancora pagando le rate della tipografia che ognuno di noi due si è comprato, perché ovviamente all'epoca non c'era una lira, non c'era la cassa scolastica, tutto quello che adesso un pochino vi accennerò, la pittura di animali, la tipografia, eccetera, insomma, erano tutte a spese degli insegnanti. Abbiamo pagato, sì. Comunque, per dire, la tipografia, cosa aveva di caratteristica la tipografia straordinaria, e che ti permetteva di stampare? Proprio la tipografia, è una tipografia nemmeno tanto piccola, insomma, comunque fatta come tutte le tipografie, dove si mettono i caratteri dentro le strisce, insomma, di ottone o di rame che fossero, si mettono i caratteri di piombo, si inchiostra e si tira il numero di copie che serve. E questo serve per portare a casa il foglio, ma serve anche per superare l'ozioso discorso se l'apprendimento della lingua è globale o è analitico. Perché è chiaro che la necessità della lingua è globale, nel senso che tu con la lingua devi dire qualcosa che interessa. Perché se cominci a usare la lingua per usarla, già subito da piccoli, si crea un divorzio. Non certamente un amore nei confronti della lingua scritta e orale, cioè, che è un divorzio. Mentre invece bisogna, e conviene a noi, innanzitutto a noi insegnanti e naturalmente ai bambini e alla società, che nei confronti della lingua si crei un grande amore. Stavo dicendovi che questo, io tutte le volte che sentivamo parlare, se il metodo doveva essere globale o analitico, ci veniva in mente che c'è un modo di unire le due cose, come è logico che sia. Quindi c'è senso, quindi c'è globalità, perché la parola è intera, perché la frase è intera, ma se tu devi fare, devi stamparlo, capisci subito che devi andare a prendere la F, la L, ecco il valore inserito nella tecnica. e capisci subito che devi mettere uno spazio, cioè senza nemmeno renderti conto, tieni unite le due cose e non sottovaluti l'analisi, l'atteggiamento analitico, che invece qualche volta dai globalisti, diciamo, fanatici viene sottovalutato, e così poi ci sono dei problemi, perché poi bisogna anche sapere scrivere, no? Bisogna non fare gli errori, bisogna, un po' come nella matematica, ecco, bisogna che tutto abbia un senso, un significato, come adesso poi cerchiamo di vedere, però non bisogna sottovalutare gli aspetti di apprendimento, diciamo, bruto, perché se no poi ci ritroviamo che tutta quell'interesse nei confronti della lingua, tutta quella passione nei confronti della lingua viene continuamente massacrata dal fatto che fai gli errori. Beh, questo era, mi sono allungato perché siamo agli inizi, poi adesso facciamo più in fretta. Allora, tutte le mattine, comunque mezz'ora, per mezz'ora si conversa, e man mano che si prende l'abitudine si capisce che oltre alle attività che si fanno, i bambini sono invitati o comunque insomma sono spinti, sono naturalmente, ecco, stimolati a scrivere in modo libero, e questo fa sì che almeno due volte alla settimana, quando ci mettiamo intorno al tappeto, si leggono i testi liberi. Ecco perché qui c'è un'altra tecnica, è quella del testo libero, in questo caso orale, ma poi dopo scritto. Questi testi vengono discussi, si decide uno o due, di lavorare su uno o due di questi testi, si fa l'analisi, si fa la messa a punto, che quindi bada alla grammatica, bada al fatto che siano a posto, e poi si stampano, non più magari con la tipografia, perché ormai siamo più grandi, ma con il cosiddetto limografo, che era una forma di elementare di ciclostile. Il principio era la matrice, sulla matrice si scriveva anche o a macchina o a mano, si inchiostrava e si tiravano tutte le copie necessarie. E l'evoluzione, diciamo, della tipografia, quando non c'era più bisogno di sapere come si faceva a scrivere perché l'avevamo imparato, insomma, era il limografo. Perché vi ho detto, vi dico dove voglio arrivare subito, così vediamo se siete d'accordo. Credo che già solo da quel poco che vi ho detto, e cioè tipografia, limografo, testo libero, possibilità di comunicare con le famiglie, giornalino, perché poi quando c'erano una ventina di questi fogli si pinzavano e quello diventava il giornalino all'inizio, poi dopo il giornalino si programmava, cioè, però all'inizio si faceva così. Ecco, tutte queste prime cose che vi ho accennato, corrispondenza interscolastica con quello che voleva dire, erano tutte tecniche che erano molto gradite da parte dei bambini, molto faticose da parte degli insegnanti. E quindi c'erano 10, 12, 15, 20 eroi in tutta Italia, 50, che si riunivano appunto una volta all'anno e che si confrontavano, eccetera, però sempre con la frustrazione del fatto che si trattava di una proposta faticosa. La corrispondenza interscolastica erano dei pacchi una volta ogni 15 giorni che comunque si dovevano sempre, in cui francobolli si dovevano pagare noi, eccetera, e quindi anche un po' costosa. Ma dentro ci dovevi mettere i disegni, i giornalini, i filmati, se si facevano i filmati, cioè, ma chi ce la faceva a fare questo? Noi lo dicevamo, bisognava essere eroi. Credo che già voi stessi abbiate capito che oggi tutte queste cose si farebbero molto molto facilmente, perché Freinet aveva già capito tutto quello che sarebbe, cioè tutte le tecniche di Freinet avevano dentro le nuove tecnologie che poi sono venute fuori. Perché se tu vuoi che alla famiglia arrivi quello che oggi abbiamo detto, quello che oggi abbiamo fatto, basta schiacciare un tasto oggi. Perché fai una mailing list una volta, schiacci un tasto. Chi è l'insegnante che non può fare, al quale non puoi chiedere questo? Quindi il mio personale sogno sarebbe quello di unire ciò che si faceva nei periodi in cui non c'erano le tecnologie, quindi con costi anche economici e soprattutto fisici, con le nuove tecnologie che tutti vogliono che si facciano a scuola, giustamente, e che, forse sbaglio, tanti insegnanti forse non sanno bene cosa farne. Adesso, man mano che andiamo avanti, se vediamo le due cose insieme, secondo me sì, è facile immaginare, forse sono troppo ottimista, una pedagogia, diciamo, delle tecniche, se no poi frenesi a rabbia, ecco, delle tecniche fattibilissime da parte, cioè che migliori è proprio difficile da inventare, anche perché sono aperte, aggiornabili, completamente adattabili a tutto ciò che è cambiato in questi anni e che erano già tutte intuite da Frenet e da tutti noi, e quindi invece di per superare, no, il periodo nel quale queste cose andavano bene ma poi alla fine lo facevano in pochissimi, e un oggi dove bisogna usare le nuove tecnologie giustamente ma molto spesso forse non proprio avendo una pedagogia alle spalle, un modello didattico alle spalle. Per cui ogni tanto sento dire che sulla LIM si proietta il libro di testo, per dire, no? Mentre la LIM sarebbe stato uno strumento fantastico per la messa a punto del testo libero, che invece noi dovevamo trascrivere, noi, qualche volta anche il bambino, trascrivere con tutti gli errori sulla lavagna, perché l'unico modo di visualizzarlo per tutto il gruppo era che si scrivesse in grande sulla lavagna. E poi si alzava la mano, lì c'è la doppia, là così, qui è meglio dire un modo, si negoziava, diciamo, un testo, oggi si dice tanto condiviso, è un'altra parola magica, ecco, è un testo condiviso, però è vero, si faceva così, Don Milani faceva così, ma pensate cosa vuol dire avere il Word, proiettare sulla LIM o su uno schermo, insomma, come stiamo facendo noi, e chi è che non può farlo? Che fatica richiede? La differenza è solo che tu sai cosa fare, invece di brancolare in generale sulla didattica e in particolare sull'uso delle nuove tecnologie. Quindi io ho detto, se avrò ancora la possibilità di scrivere una cosa, in vita mia vorrei proprio dimostrare, ricordando le tecniche con un informatico bravo vicino che mi dica per fare questo il programma giusto e questo altro, e consegnare prima di chiudere con la vita, diciamo così, ecco, e consegnare a chi vuole un modo di fare le cose buono e anche facile. Così, questo era il finale, ma ve l'ho detto adesso perché mi fa piacere che lo vediate. Allora, un altro blocco di tecniche, qui non è una sola, ma insomma riguardava le attività espressive. Vi ho detto che Elise era la migliore allieva di Matisse, e quindi vi racconto questo. Quando nella cooperazione educativa di Frenet c'era anche la produzione, ha messo su una cooperativa in Francia che produceva alcune cose che tu potevi comprare, esempio la tipografia, esempio il limografo, esempio barattoloni così di tempera per fare la pittura, perché le pitture si facevano su fogli grandi e molto spesso diciamo partecipavano alla pittura diversi bambini, eccetera. Insomma, quando tu vedevi i disegni della scuola Frenet, dicevi però c'è qualcosa di più, c'è un valore aggiunto rispetto a quello che facciamo noi. Sapete qual era? Era il colore, perché gliel'aveva impastati Matisse. Cioè la formula chimica dei colori che vendeva la cooperativa era firmata Matisse. E quindi, se avete presente i colori di Matisse, che tipo di di colore lavanda c'era, insomma. Questo mi piace molto sempre raccontarlo per dire che si era anche molto attenti, diciamo, alla qualità. Nella scuola elementare, specie nei primi anni, siamo ancora nella fase in cui il disegno spontaneo del bambino è di altissima qualità, quella che Picasso ha detto, ho impiegato 80 anni di vita per imparare a disegnare come un bambino. Sapete che il bambino piccolo disegna naturalmente bene, poi ci pensiamo tutti, facciamo tutto il possibile per rovinarlo, ma questo è un problema nostro. Sarebbe un delitto che la scuola la deprimesse questa capacità. C'è un discorso di padronanza dei mezzi tecnici, socializzazione del disegno e della pittura, stare immersi nelle nostre pitture. Una caratteristica delle nostre aule era quella di essere molto decorata, e decorate innanzitutto delle cose nostre, poi naturalmente anche di altri. Confidenza con l'arte e con gli artisti, questa era un'altra tecnica molto usata, quella di fare ogni tanto arrivare un artista a parlare con i bambini o magari anche a lavorare, ma anche solo a parlare è una... Inoltre drammatizzazione, bisogno innato e strumento per conoscere, quindi diciamo il teatro, educazione musicale, ascolto di musica d'arte, ritmo, canto in coro. Insomma, questo era un altro settore. Quello sono io, alla Nino Costa, siamo in una seconda, nel 72 qui. La comunità. Se vogliamo educare dobbiamo dare vita a una comunità. Occorre sempre che ci sia da lottare per qualcosa. Guardate com'è bella questa frase. E sono tutte citazioni da Charlie. E non per qualcosa di semplice e facile. Il maestro, questa è un'altra frase bellissima, il maestro deve essere in un certo modo. Bisogna amare i nostri ragazzi più delle tecniche, degli strumenti e degli esperimenti. Sono le tecniche che strutturano la comunità, quindi non è che ci vogliamo bene. È che se stampi, se fai la corrispondenza, se fai la pittura, se fai l'indagine d'ambiente, adesso ci arriveremo, se fai le scienze in un certo modo, se fai la matematica in un certo modo, è quello che forma la comunità. Un linguaggio comune, una voglia di venire a scuola anche quando è vacanza, perché io lo dico sempre agli insegnanti giovani quando ho fatto formazione, ho detto, se vi arriva un genitore lunedì mattina e vi dice ma perché mio figlio sabato ha pianto perché non l'ho portato a scuola, ecco, allora vuol dire che al di là di tutte le schede valutative vuol dire che va bene. Questo è un misuratore di qualità del vostro insegnamento più grande di tutte le altre. Quelli che vedete laggiù sono i sogni brutti e dall'altra parte, dall'altra parete, c'erano invece i sogni belli. E questi sono esempi di pitture grandi che poi servivano anche a decorare. Ecco, a proposito delle regole, perché in quella comunità lì io per esempio ero considerato uno che faceva abbastanza filare. Le regole si discutono intorno al tappeto, il tappeto lo vedete lì sotto, il tappeto rosso, e i bambini sulle sedioline, le regole si discutono fin quando basta, però poi si scrivono, si attaccano e si rispettano, e quello è il ruolo del maestro, naturalmente anche del gruppo, perché se qualcuno non rispetta le regole, quello è un argomento da discussione, però insomma, poi c'è il maestro, l'autonomia dei singoli e dei gruppi, la valutazione collettiva e gli strumenti oggettivi. Non mi dilungherei troppo. La lingua. Il bambino ha imparato la lingua, sentite, questa è bellissima. Il bambino ha imparato la lingua in modo naturale. La mamma si è forse preoccupata di impartire delle lezioni di lingua. L'apprendimento scolastico può essere efficace solo se la classe rappresenta per il bambino una comunità vivente. Non si deve scrivere per il maestro affinché faccia sui testi dei segnacci rossi e dia il suo voto, altrimenti finita la scuola i giovani ridiventano semi analfabeti. Invece si devono innamorare sia della lingua scritta che della lingua letta. Metodo globale analitico ve l'ho già detto, la stampa ve l'ho già detto, il testo libero ve l'ho già parlato, il giornale di classe lo potete facilmente immaginare, corrispondenza interscolastica l'abbiamo già detta. Ecco, la lettura del maestro e la biblioteca, questa è un'altra cosa fondamentale. In quel tappeto lì, noi facevamo il tempo, poi vi dirò insomma che nel 70 siamo riusciti a ottenere il tempo pieno un anno prima della legge, e la legge è un po' nata da questa esperienza torinese. E quindi stavamo anche il pomeriggio, stavamo diciamo alle 8 ore. Allora un momento fondamentale, finito il pasto, che noi e anche nella scuola di mia moglie si faceva non nel refettorio, ma si faceva in aula con gli insegnanti che stavano come si sta in casa nel momento in cui si mangia. Dopodiché anche lì non si può pretendere, per carità, ecco, però per noi era un momento fondamentale il mangiare insieme, e non lo potevi vivere in mezzo al caos di 300-400 bambini urlanti, se no va cancellato tutto il potenziale di quel momento. Subito dopo mangiato e dopo essere andati un po' in giro, c'era la lettura del maestro, quindi tutti che si mettevano con le sedie intorno al tappeto e il maestro che leggeva puntate un bellissimo romanzo. Quando si era piccoli, quando i bambini erano piccoli, quasi sempre si cominciava con CP di Mario Lodi, ma non c'è solo CP, si può arrivare a cose in quarta, in quinta, cose molto più impegnative. Il segreto è che la lettura deve finire nel momento in cui tutti dicono no, per favore, andremo avanti, e in modo che il giorno dopo e lì siamo sul quarto d'ora, non di più. Il libro deve essere un romanzo veramente appassionante, e questo l'ha scoperto Pennac, cioè Pennac ha dedicato il libro più conosciuto in Italia, che era il primo, quello che l'ha fatto conoscere, come un romanzo, era tutto su questo aspetto, perché lui leggeva al suo figlio delle cose molto belle quando era piccolo. Appena ha imparato a leggere, il bambino lui l'ha mollato, adesso te la leggi tu. E così il libro comincia. Io e mia moglie siamo qui e c'è nostro figlio nel piano di sopra che sta leggendo Guerra e Pace. O meglio, dopo la prima pagina si comincia a distrarre, eppure abbiamo fatto delle letture bellissime, gli abbiamo fatto amare la lettura quando era piccolo. E allora a un certo punto scopre che questo discorso dell'adulto che legge non è un discorso che si deve chiudere quando il bambino è capace a leggere da solo, perché quello è un valore aggiunto enorme, il fatto di mettersi insieme, sentire uno che legge bene, senza essere un attore, che legge bene. E quindi lui ha detto, se è così riprendo a fare questa cosa con i miei ragazzi nella scuola superiore, lui era un professore di liceo, e improvvisamente tutti anche hanno scoperto che era bello leggere, perché lui si è rimesso in gioco e si è messo a leggere. Quindi pensate come le cose poi si collegano, no? Lui magari non sa niente di Freinet, però Pennac è stato poi famosissimo quel libro, è stato anche per gli insegnanti, perché ha fatto capire l'importanza ulteriore, insomma, della lettura del maestro. E poi noi nel refettorio, che non usavamo per mangiare, abbiamo fatto una grande biblioteca, abbiamo messo la biblioteca della classe, così c'era lo spazio, perché quando si andava a fare la mezz'ora in biblioteca, poniamo, e ognuno potesse prendersi il suo libro e leggerselo tranquillo su di un tavolo. Quindi questa idea della lettura collettiva e della lettura individuale che si fa in biblioteca insieme. L'esercitazione e lo schedario, non entro nel merito, ma vi dico solo una cosa, che bisogna, ve l'ho già detto veramente, bisogna anche esercitarsi, bisogna anche imparare la tecnica della scrittura. E la cosa che ha inventato Freinet e che poi funzionava benissimo erano gli schedari autocorrettivi, cioè il fatto che c'erano dei momenti della giornata, poi arriviamo a parlare del piano di lavoro, cioè dell'orario che ci si faceva, e in quell'orario c'erano anche dei momenti in cui si faceva esercitazione. C'erano gli schedari, ognuno si faceva le sue esercitazioni e faceva il grafico degli errori in modo che vedesse se saliva o scendeva il grafico, e quindi lì era un discorso poi anche matematico, se vogliamo. Comunque si puntava molto sul fatto che l'esercitazione fosse gradita. Allora vi racconto, poi penso che chiuderò, una cosa che io ho sempre considerato, almeno per me, ecco, mi sono considerato fortunato in quel momento, no? Eravamo in intervallo, noi avevamo un cortile grande, i bambini andavano, erano già grandi, quarto, quinta, andavano a fare l'intervallo, io dovevo preparare il lavoro successivo, e quindi ci eravamo messi d'accordo, una delle regole è che il maestro non è un guardiano, e quindi ci sono dei momenti in cui, anche se il maestro sta sempre attento, insomma, i maestri c'è anche una certa autonomia. Insomma, morale, giocavano, io mi affaccio, e loro sapevano che se mi affacciavo alla finestra era ora di tornare. Allora Corrado, che purtroppo non c'è più, pensate, e non è l'unico, e Corrado mi dice: cosa c'è adesso? Allora io guardo il programma e gli dico, perché era sempre previsto, diciamo, da una settimana all'altra che cosa si faceva, divisioni. E voi sapete, non è che siano proprio quelle che piacciono di più, ecco. Allora Corrado si gira e fa: ragazzi, divisioni, e tutti a correre, correre dietro a Corrado per fare divisione. E io l'ho considerato un tale miracolo che ovviamente non ho mai più dimenticato, e lo racconto sempre perché mi sembra che, come il bambino che piange se non viene a scuola, sono dei buoni indicatori di cosa si può fare nella scuola se si vuole e se si è capaci. Ecco, la ricerca scientifica, allora tutta questa storia della storia, geografia e scienze che pensate ai miei tempi era nella pagella, era messa insieme, quindi c'era un unico voto per storia, geografia e scienze. Oggi credo possa sembrare una follia, no? Cioè un unico voto per storia e scienze, ecco. Perché voleva dire che soprattutto sulle scienze proprio non c'era un'idea, no? Perché eravamo nel periodo della, diciamo, di una visione romantica della scuola, globalistica, la scienza era la rana. Poi invece i programmi dell'85 l'hanno fatta diventare un'area autonoma anche dalla matematica, e quindi insomma le cose sono cambiate. Ma prima dell'85 invece le scienze, e invece nel movimento di cooperazione educativa, in particolare Bruno Ciari, che era proprio un appassionatissimo di educazione scientifica, l'educazione scientifica, al di là della pagella, di quello che c'era scritto sulla pagella, era una colonna delle nostre tecniche. La necessità di valorizzare l'apprendimento scientifico fino a farne il perno essenziale del rinnovamento educativo e culturale è qualcosa che nasce da tutto il moto di rinnovamento economico e sociale che caratterizza l'Italia di oggi. Qui siamo negli anni 60. La conoscenza scientifica ha inizio con l'atto stesso della nascita, perché si tratta del bisogno più forte per la specie umana, spero che sia chiaro, no? L'unica cosa che noi abbiamo è il cervello. Tutto il resto non ce l'abbiamo, non abbiamo le unghie, non abbiamo il pelo, quindi siamo già perdenti nei confronti degli altri esseri viventi, proprio anche fisicamente. Però c'è un grande cervello con tanti neuroni. Che cosa fanno i neuroni? Si interconnettono fra loro, perché quando si nasce i neuroni sono tutti separati, c'è il vuoto tra i neuroni. I neuroni hanno furiosamente bisogno di interconnettersi. Come si fa? Come mai avviene l'interconnessione? Avviene quando si fanno i cosiddetti esperimenti sul mondo che ti colpiscono emotivamente, perché ti interessa, allora questo forma, connette i neuroni fra di loro, crea delle conformazioni che ti permettono poi di avere una memoria. Perché la memoria cosa vuol dire? Memoria vuol dire riportarsi nella zona dove è avvenuta l'interconnessione. Adesso non mettiamola troppo sul neuroscientifico, ma qualche volta ci vuole anche. Ecco, quindi qual è il bisogno fondamentale dell'uomo? Quello di capire il mondo in cui si trova, facendo esperimenti sul mondo che gli strutturano il sistema cognitivo. Perché? Perché quella sopravvivenza nasce da lì. Non dalle unghie, non dal pelo, non dalle altre cose, ma dal cervello, che nell'uomo è più potente che negli altri esseri viventi. E quindi la rappresentazione del mondo, che non è altro che l'attività scientifica, la fotografia del mondo, la rappresentazione del mondo, che è diversa in tutti noi perché è ognuno se la fa, se se la fa. Ognuno se la fa, è alla base della sopravvivenza. Quindi è chiaro che l'educazione scientifica non può essere considerata una cosa che si mette insieme alla geografia, alla storia, con tutto il rispetto, e si mette un voto solo. Non so se riesco a dare l'idea del cambiamento proprio qui sì filosofico, insomma, che c'è stato a metà degli anni 80 anche nel nostro paese, ispirandosi a Gardner, cioè al creatore della teoria delle intelligenze parallele, e quindi che dice l'intelligenza scientifica è una delle intelligenze e bisogna svilupparla in tutti e soprattutto in quelli che sono già nati col pallino della scienza, ecco. O invece che della musica o di altre cose. Comunque, punto di partenza, l'interesse all'interno della comunità, col maestro che orienta, il laboratorio per quanto riguarda le scienze, perché tu hai un problema, cioè tu hai una curiosità, come fa lo zucchero a far diventare dolce l'acqua, cominciamo proprio da zero, ma quello però necessita che si provi, insomma, quindi se c'è un laboratorio è meglio. Già, non ho portato quelli, no, perché noi poi abbiamo fatto per 12 o 13 o 14 anni una ricerca, no, 13 erano le scuole, per una dozzina d'anni abbiamo fatto una ricerca sull'educazione scientifica nella scuola elementare, che ha prodotto poi due grossi tomi che stupidamente non vi ho portato, curati da me, dal fisico Guidoni, Paolo Guidoni, e dalla biologa Maria Arcà, che sono usciti pubblicati dall'IRSAE, sono usciti intorno al 2000, che si chiamano Il senso di fare scienze e i modi di fare scienze, e quello che raccoglie i risultati, insomma, di questa lunga storia che abbiamo, questa lunga ricerca che abbiamo fatto. Perché ve l'ho detto questo? Ve l'ho detto per dire che la condizione per partecipare a questa ricerca era che ogni scuola avesse un laboratorio di scienze, cosiddetto di scienze. Boh, il laboratorio, la ricerca scientifica, ma anche storica, il discorso vale anche per la storia ci vuole un progetto, dei mezzi, degli strumenti, bisogna farla, bisogna verificarla, bisogna saper trasmettere i risultati. Bisogna incontrare i grandi scienziati, anche morti, naturalmente, non si può incontrare solo i vivi, bisogna cioè conoscere le storie degli scienziati e avere la biblioteca di lavoro. E questo è pazzesco, questo discorso qui, a proposito delle nuove tecnologie, perché pensate come facevamo noi a fare in modo che i ragazzi a gruppi facessero delle ricerche, degli approfondimenti. Dovevamo avere la biblioteca di lavoro, che nella foto precedente della mia classe si vede in fondo, è un lungo mobile in genere costruito con i genitori falegnami, tutto a scomparti. In questi scomparti si mettevano faldoni vuoti e un po' per volta li si riempiva di ritagli di giornali, di tutto quello. Era una cosa che partecipavano moltissimo anche le famiglie, c'è questo da mettere, e facevi, mettevi materiali sugli animali, sull'acqua, insomma, gli argomenti. Questa la biblioteca di lavoro serve anche per la storia, anche per la geografia, non solo per le scienze. Ecco. Quindi, insomma, quando tu finivi la quinta e riprendevi dalla prima, la biblioteca stava lì ed era già un bel po' di roba, insomma, anche per i nuovi, che ricominciavano. Questa era, diciamo, la tecnica prevista da Freinet in un'epoca nella quale non c'era Google. Ma pensate adesso che cosa si può fare, soprattutto questa è la tecnica che può essere enormemente aiutata dalle nuove tecnologie. Cioè il fatto che ci sia un atteggiamento, che si creino delle situazioni di ricerca, non le cose stanno così, zan, di ricerca, che si parta da un problema, da una cosa che non si capisce. E cos'è una cosa che non si capisce? È una cosa della quale non siamo in grado di raccontare la storia. Perché lo zucchero si fa diventare, è un piccolissimo tema, ma tu lo capisci quando sei capace di raccontare una storia, come se fosse Cappuccetto Rosso, che dice prima c'era questo, poi c'era quest'altro, poi è venuto quest'altro. Ma come fai a farla questa? O gliela dici tu, o se vuoi che sia il risultato di una ricerca, ci vuole, adesso sarebbe troppo lunga, ci vuole molta conversazione, ci vuole il laboratorio, bisogna provare, e poi a un certo punto bisogna saper, deve scattare l'inside, l'intuizione che ha fatto dire ad Archimede quando faceva il bagno a Siracusa, e l'ha fatto andare nudo in giro per Siracusa, non si è riuscito nemmeno a coprire perché aveva capito. Eureka, eureka, ho capito. Perché il capire, come dice Wittgenstein, è una cosa che nessuno sa che cosa sia, ma tutti sono molto felici quando gli capita. E in modo di, perché lì c'è l'emozione e la ragione insieme, no? Cioè, improvvisamente una cosa che prima non riuscivi a dominare perché non riuscivi a parlarne, non riuscivi a trasformarla in un racconto, improvvisamente riesci a trasformarla in un racconto. Quindi il galleggiamento avviene per quelli. Capito! E lo stesso discorso fatto Newton in un bellissimo scritto a suo fratello, dove ha detto: io non sarei mai arrivato alla formula della gravitazione universale, se tante cose che già sapevo, scoperte dai giganti che mi hanno preceduto, non si fossero improvvisamente messe in forma di racconto. Allora, sono diventato capace di raccontare come funziona la gravitazione universale e di lì sono riuscito a prosciugare questa spiegazione fino a trovare una formula matematica. Perché poi la matematica e le formule, eccetera, sono dei racconti prosciugati, dove si è tolto tutto quello che si può togliere ed è rimasto l'essenziale, che più delle volte è una cosa anche molto, diciamo, rapida, no? Vabbè, spero di avervi trasmesso una certa voglia di fare scienza a scuola, perché i nostri bambini, non miei allievi, ma della ricerca sulle scienze, intervistati, ti piace andare a scuola? Sì, perché? Perché c'è il laboratorio di scienze. Perché noi l'abbiamo definito, il laboratorio di scienza, la palestra del capire. Perché è un posto dove si va per capire. E allora se trovi un certo metodo, se trovi gusto per il capire, poi lo trasferisci anche quando fai storia, quando fai linguistica, quando fai le altre discipline. La matematica era un altro pallino di Ciari, ed erano proprio gli anni, non quando lui ha scritto la prima edizione, successivamente, erano gli anni della, diciamo, matematica moderna, dell'insiemistica, perché Freinet si era fermato ad un discorso motivazionale, cioè la matematica, l'aritmetica deve servire, deve essere calcul vivant. Deve servire, serve per contare i fogli, serve per comprare i pennelli, serve per... Invece, se vi ricordate, se avete studiato, siete tutti giovani, insomma, a metà degli anni 60 si è inserita, è venuta di moda, diciamo, un discorso che dice no, la matematica non è solo aritmetica, non è solo conteggio, non è solo tabellina, la matematica è pensiero. Allora, non è che non si possa fare con i bambini, anzi i bambini sono proprio portati dalla nascita a fare matematica, perché è di nuovo una di quelle cose che ti fa capire il mondo, eccetera. Ed è la conoscenza più creativa e più astratta che ci sia, cioè la matematica non ha nemmeno bisogno di fogli, di cose concrete, no? Poi le applichi, la usi, ma il concetto è un concetto, è un momento di astrazione, quindi non bisogna proibire, impedire, diciamo, ai bambini di fare la straordinaria esperienza che è il pensiero matematico, no? In genere la matematica entra nella scuola come un ramo secco, priva di un'effettiva motivazione, staccata dalle altre materie, al più come strumento utilitaristico per far di conto. In realtà si pensa logicamente e matematicamente in quanto si esiste, in quanto si pensa molto prima della scuola e indipendentemente da essa. Quindi c'è il calcolo vivente che vi ho detto, che scaturisce dalla comunità scolastica, ma che è un pezzettino dell'educazione matematica, conquiste formali che nascono dal calcolo vivente, quindi gli schedari anche per esercitarsi con le operazioni, con i numeri, eccetera. Poi c'è il gioco mentale, il discorso sugli insiemi, il concetto di numero, sistemi di enumerazione e di misura nella storia, perché tra l'altro è bellissimo studiare anche come facevano a contare i popoli del passato o altri popoli del mondo, le operazioni, gli strumenti per automatizzare, che sono appunto fondamentalmente gli schedari. Scusate, ma non posso entrare in tutti i particolari. Lo sviluppo della comunità. Nessuno pensi che realizzare un'educazione di tipo nuovo significa abbandonare i ragazzi a se stessi, alla mitica spontaneità. Qui ci tengo moltissimo, le nostre classi erano molto disciplinate. Dall'atmosfera di comunità devono emergere norme precise di condotta, abbiamo già detto, e il lavoro deve essere minuziosamente organizzato. Lavoro di gruppo, ne abbiamo parlato, ecco il piano di lavoro, forse noi il venerdì si dedicava un'ora a preparare un tabellone con le diverse parti, prima mattina, seconda mattina, poi pranzo e riposo, lettura collettiva e, diciamo, e il pomeriggio. E lì c'era sempre previsto che cosa si sarebbe fatto, aperti naturalmente ai cambiamenti se proprio indispensabile. Questo è il piano di lavoro. La mappa dei valori sono quelle cose che, come le leggi della comunità, insomma, ci si mette d'accordo, si scrivono e poi quando non vengono rispettate si richiama alla coerenza. E poi c'è questo discorso della cooperativa che in parte ve l'ho già fatto e che consiste nel fatto che se non sei da solo e sei con gli altri e lavori con gli altri, cooperi con gli altri, quello che viene fuori è il risultato dei contributi, cioè ognuno di noi profitta degli altri, no? Mettiamola così egoisticamente. Vogliamo ragazzi che sappiano, ma che abbiano fame, cioè devono sapere, ma che abbiano fame di sapere di più, che amino i libri, la cultura, la musica, la pittura, le arti in genere, che abbiano a disposizione, che abbiano disposizione a scoprire e a immedesimarsi nelle scoperte altrui, che abbiano disposizione alla cooperazione, alla solidarietà, che abbiano un senso religioso della vita. Perché poi c'era anche questo problema, cioè questo problema, questo tema. Facciamo religione o facciamo religione? Indipendentemente dalla scelta delle famiglie, se farlo o se non farla, però è bello questo fatto di dire, che queste sono proprio parole di Charlie, che abbiano un senso religioso della vita, cioè che gli diano importanza, come diceva Kant, cielo stellato sopra di noi, insomma, che non vivano banalmente, che siano aiutati continuamente a chiedersi dove sono capitati, come è stato possibile, dove si andrà a finire, perché poi la religione, la religiosità si basa su queste grandi domande ed è d'altra parte da un certo tipo di scuola non si può pensare che non si arrivi ad avere questo tipo di sensibilità. E qui c'è una vignetta del famoso Francesco Tonucci di cui vi ho parlato, no, forse non vi ho parlato, sì, ve l'ho detto, io da grande voglio essere un pilota brava come Schumacher e lui dice, io invece un maestro bravo come Mario Lodi. Lui è sempre molto spiritoso. Qui abbiamo Bruno Ciari, che non a caso suona la fisarmonica, perché durante tutti i corsi che noi abbiamo fatto con lui cominciavano sempre con canti suoi, cioè suoi, condotti da lui con la fisarmonica, e la giornata cominciava con la canzone. E questo è Mario Lodi, insomma, quando tutti e due erano giovani, e questo invece è Mario Lodi che siamo andati a trovare poco prima del fatto, quando ci ha lasciato, poco, non tanti anni fa, 2 o 3 anni fa, a 92 anni. E quella signora che vedete lì è la moglie di Bruno Ciari. Ecco, questo è il breve riassunto. No, siamo qui per parlare, non per fare spettacolo. Però, insomma... spero di aver trasmesso qualche spunto. Vai tu.
Vado io, io scrivevo a Giovanna che mi sentivo molto di fare da spalla a Fiorenzo, perché tra i libri che io ho letto mi hanno formato ci sono le cose che ha scritto Fiorenzo con altri. Sono un pochino più giovane di lui. Il primo volume di Ciari, Nuove tecniche didattiche, addirittura del 61.
Penso.
Ora, c'è stato un momento... nella storia,
sì.
Nella nostra storia,
tu
insomma.
Devi essere amplificato, scusa.
Sì, ma si sente lo stesso. Che ha un'importanza, cioè in cui c'erano una serie di condizioni che hanno favorito anche il nostro lavoro. Io, a differenza di Fiorenzo, non ho mai lavorato in un tempo pieno nei primi 10 anni di lavoro, ho cominciato a lavorare nel tempo pieno molto più tardi. I primi anni ho lavorato in scuole di frazione, quindi scuole pluriclassi. A volte con 4 o 5 classi insieme, a volte con soltanto il secondo ciclo, terza, quarta e quinta elementare. Però, ho cominciato a lavorare nel 1969, però c'era un clima culturale e politico che oggi non c'è più e che va anche questo ricreato. Io ho portato dei materiali, buona parte sono dei libri, compreso un libro che ho collaborato anche in Fiorenzo, poi Ciari, Lodi, insomma... e Lettera Processi, Barbiana, Tanti Alunno, cioè c'erano, li ho portati però perché c'erano delle case editrici importanti, la Sei, la Feltrinelli, gli Editori Uniti che non ci sono più, le Einaudi, che pubblicavano libri sulla scuola, che pubblicavano libri di scuola, cioè i libri di Lodi erano pubblicati da Einaudi, cioè non piccole case editrici tanto come la Lef di Firenze che ha pubblicato Tanti Alunno e Lettera alla Professoressa, ma grandi case editrici che avevano attenzione alla scuola.
Einaudi,
Feltrinelli, De Bartolomei, Felicitari, come tuo insegnante all'università, io ho fatto l'università ho frequentato l'università mai, perché anch'io lavoravo, facevo maestro quando ho fatto l'università, però ho fatto magistero di Genova, che era la succursale dell'Università di Lettere e Filosofia di Genova, assolutamente disastrosa. Sull'università non ho imparato nulla, nulla. Non perché andavo soltanto a fare gli esami, perché gli esami che facevo erano assolutamente insignificanti. Però poi ho fatto la tesi sull'attivismo pedagogico in Francia, facendo fatica ad averla, perché avevo chiesto di farla sul movimento di cooperazione educativa in Piemonte, mi hanno detto allora il mio docente di pedagogia, ah, l'argomento è troppo moderno, non si può trattare una tesi di laurea. E mi aveva proposto una tesi su Capograssi, che continua a ignorare chi sia, tranne il fatto che mi è rimasto impresso questo cognome. Io avevo 30 anni allora, perché ci ho messo un po' di anni a fare l'università, perché facevo gli esami soltanto a settembre, durante l'anno facevo scuola, ho detto, ma io su Capograssi non faccio niente, insomma, mi dà una tesi che mi interessa, oppure a 30 anni non mi laureo più, pazienza, insomma, no? Poi alla fine ho ottenuto la tesi sull'attivismo pedagogico in Francia. Quello che ho portato io sono appunto un po' di libri per dire che allora c'era un clima culturale anche dell'editoria molto attento. C'era una situazione politica nel nostro paese che era interessantissima, non solo per il 68-69, ma pensate che nel 72 i metalmeccanici ottengono la conquista di 150 ore di studio pagate dal datore di lavoro a fronte di altre 300 ore che loro avrebbero frequentato. Ho portato i materiali che sono dell'81-82, perché ho lavorato 3 anni nelle 150 ore per adulti analfabeti, dove un gruppo di insegnanti, ed è stato il primo momento in cui ho lavorato con altri, perché prima lavoravo da solo nelle pluriclassi, lavorando con altri ci trovavamo tutti mercoledì mattina ad Alessandria per mettere insieme, io lavoravo a Novi Ligure allora, altri a Tortona, ad Acque, ad Alessandria, costruire materiali per adulti analfabeti o semi analfabeti a cui non potevamo proporre il libro di prima elementare, insomma, no? Gli argomenti da trattare allora erano la fabbrica, il piano regolatore, lo sciopero, cioè le schede che costruivamo erano quelle che poi davamo, utilizzavamo per lavorare con questi adulti analfabeti o semi analfabeti. In quegli anni, negli anni in cui ho lavorato all'inizio, c'erano ancora, c'è appunto il 72, appunto, conquista delle 150 ore da parte del movimento sindacale, prima dei metalmeccanici, poi delle altre categorie di lavoratori. C'erano, dal punto di vista politico, delle coincidenze straordinarie, gli anni in cui è stata fatta la legge sul divorzio, per dirne una, dove insieme socialista Loris Fortuna e liberale Baslini, due opinioni politiche molto diverse tra di loro, si sono incontrate per costruire un diritto civile che oggi è notoriamente rinunciabile in qualunque società. C'era una Chiesa che era molto attenta, dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, all'innovazione. In quegli anni pensate che nella Chiesa era nato addirittura un movimento che era Cristiani per il Socialismo, che a dirlo oggi cioè, sembrerebbe quasi una bestemmia. L'abate Franzoni a Roma, Don Mazzi della Comunità di Rotto a Firenze. Cioè c'erano in tutta la società italiana, sia dal punto di vista religioso, sia dal punto di vista politico, degli elementi di forte interesse per l'innovazione e molta attenzione per la scuola, appunto, che appunto i lavoratori avevano chiesto e ottenuto le 150 ore. Dico questo perché quando noi abbiamo fatto delle cose, anche in modo molto isolato, io non ho mai usato la tipografia, però il limografo sì, ci sono alcuni materiali prodotti nelle scuole dove ho lavorato con il limografo, perché era uno strumento molto più semplice, con una pluriclasse di 7-8 bambini, insomma, riuscivi a stampare col limografo, che voleva dire però che l'insegnante, dopo che si era condiviso un testo, o dopo che i bambini avevano scritto delle poesie, delle filastrocche, dei raccontini, eccetera, con la macchina per scrivere, si batteva macchina lui, perché il limografo richiedeva una matrice che veniva costruita o utilizzando una punta arrotondata per disegnare e per scrivere i titoli, oppure utilizzando la macchina per scrivere a cui veniva sospeso un nastro, in modo che il tasto bucasse la matrice. Poi questa matrice veniva messa sul limografo, che era una struttura di legno con una parte di seta a cui veniva incollata la matrice, e sotto si inchiostrava la seta, l'inchiostro passava attraverso i fori delle lettere che erano stati costruiti appunto, o con questa punta arrotondata o con la macchina per scrivere, con i tasti della macchina per scrivere. Allora, questo era un modo, uno dei modi che ricordava anche Fiorenzo, che venivano utilizzati per produrre dei testi insieme, oppure produrre dei testi individuali, sceglierli, condividerli e comunicarli almeno alle famiglie e nei paesi piccoli dove io lavoravo, perché erano frazioni di comuni, quindi erano paesi molto piccoli, alla piccola comunità che stava lì intorno. Allora, voglio dire, da una parte c'era una società attenta alla scuola, dall'altra parte c'era una scuola che riusciva in qualche modo a comunicare con la piccola comunità che aveva intorno e a dare a questa piccola comunità quello che produceva. Erano anche gli anni in cui si era combattuto molto contro la selezione scolastica. Allora le bocciature, soprattutto, io ricordo allora a Novi Ligure dove avevo colleghi, le bocciature di ragazzi, soprattutto che arrivavano dal sud, erano frequentissime. C'erano classi di terza elementare con ragazzini di 12-13 anni, venivano bocciati in continuazione. Un nostro orientamento era quello di combattere la selezione. Ora siamo più raffinati, ora parliamo di dispersione scolastica, ma è la stessa cosa. Cioè il fatto che i ragazzi non vanno a scuola, non vanno a scuola volentieri o abbandonano la scuola perché abbiamo delle scuole che non riescono a rispondere, no, a quelle che sono le loro esigenze e i loro bisogni di crescita. C'erano allora questa lotta, insomma, contro la selezione scolastica, il far partecipare tutti a delle esperienze condivise, l'esporre i disegni di tutti, ad esempio. Ogni disegno dei bambini era un disegno che andava esposto in classe. Non c'era una premiazione dei disegni migliori. Ogni cosa che il bambino produceva, anche individualmente, doveva essere socializzata e faceva parte del patrimonio della classe. Questo ha comportato anche qualche problema in qualche situazione. C'era una persona che è morta 2 anni fa, Marisa Vescovo si chiamava, poi è stata una importantissima curatrice di mostre d'arte, sia in Italia che all'estero, in Cina, eccetera. Io ricordo che allora lei insegnava in una scuola media tortonese e aveva fatto disegnare ai ragazzi della sua classe un sogno. E un ragazzo aveva disegnato nel sogno un uomo a letto e qualcuno aveva aggiunto un pene all'uomo a letto dopo che il disegno era stato esposto nel corridoio della scuola. Marisa Vescovo è stata allora denunciata. La CGL allora è intervenuta molto a difendere il suo sostegno, tanto che ricordo ancora un titolo di un giornalino che era Un sogno sotto processo, poi è stata assolta, no? Poi si è occupata d'altro, però per dire che allora c'era anche, non è che tutto era favorevole alla scuola e all'innovazione, eh? Io vi ho presentato gli aspetti positivi, ma ci sono stati anche la strage di Piazza Fontana, della Loggia, cioè non è che il nostro paese in quel momento fosse un paese in cui tutto andava nella direzione che noi desideravamo, nuovi diritti civili, nuove opportunità di conoscenza per tutti, non la selezione. C'erano ovviamente dei forti contrasti anche. E però, anche in modo isolato, il contesto culturale che c'era consentiva anche a chi viveva in una periferia, come vivevo io, una frazione, di avere a disposizione materiali didattici, strumenti, possibilità per conoscere, per capire, per riuscire a fare delle cose che riteneva utili per la formazione delle bambine e dei bambini. Dopo ci sono state altre innovazioni, i diritti dell'infanzia del 1989, dell'UNICEF ad esempio, il diritto al gioco, però il gioco era una cosa che per noi era fondamentale, come la conversazione, come il parlarsi, no? Alcuni diritti sono stati riconosciuti molto dopo, in realtà erano diritti che già erano praticati in molte scuole, o in abbastanza scuole. C'era allora anche, io lo ricordo con piacere, anche se è un elemento poco diffuso, un'enciclopedia molto particolare, Io e gli altri, che era edita dalla Ruota di Genova, oggi è trovabile soltanto su eBay, credo, se qualcuno è interessato, che era molto particolare perché erano 10 volumi più 2 volumi di dizionario che avevano come oggetto bisogni e risorse, ricordo io, materia e energia, io e gli altri, cioè la società, la collettività, la comunità, eccetera, le civiltà, l'evoluzione. Questa enciclopedia per me è stato un fortissimo aiuto anche di crescita e di conoscenza personale. Era un'enciclopedia indirizzata ai ragazzi elementari delle medie. Tenete conto che uno dei disegnatori era Emanuele Luzzati, quindi non stiamo parlando di un'enciclopedia raffazzonata. È stata pubblicata in due edizioni, la prima edizione, che era quella che avevo una sovracopertina verde pisello, la seconda edizione la copertina nera con dei disegni colorati. Quindi c'erano degli strumenti anche a disposizione dell'insegnante per poter lavorare con i ragazzi. Poi c'erano delle collane, fare per capire, c'erano una serie di collane di materiali didattici che potevano essere utilizzati da noi. E quindi c'era tutto un contesto che adesso ve la vendo in termini ecologisti, insomma, cioè il nostro organismo, ogni organismo è la somma, l'intreccio, è la correlazione tra l'individuo e l'ambiente. Allora, uno può anche essere disposto, disponibile, interessato, ma se poi ha un ambiente intorno che non gli dà strumenti culturali, non gli dà possibilità di potersi muovere. Io avevo anche un direttore didattico che mi lasciava fare, devo dire, che non stava. Allora c'erano le visite ispettive. Veniva l'ispettore in classe ogni tanto a vedere, soprattutto nell'anno di prova, no? A vedere cosa facevi. Allora, avevo un direttore didattico che mi consentiva di fare delle cose. In altre situazioni probabilmente questo non succedeva. No? Nel filmato, di cui compare anche l'esperienza di Fiorenzo, quello che ha fatto Comencini, c'è un direttore didattico alla Casati, no? Che era straordinariamente progressista, che ha consentito agli insegnanti della sua scuola di fare delle cose. Ha consentito, perché in altre situazioni invece non era possibile. C'erano direttori didattici che non consentivano assolutamente l'introduzione di innovazione. L'altro elemento che allora c'era era il regolamento, per quanto mi riguarda. Poi è cambiato qualcosa con i decreti delegati, anche qui, 74, dico bene, 74 decreti delegati. Fino ad allora l'insegnante che lavorava in una scuoletta, in una scuola, era assolutamente isolato anche dai colleghi, non c'era possibilità di incontro, non c'erano momenti organizzati. Poi c'è stata la conquista delle due ore di programmazione, diminuendo l'orario di lavoro dalle 24 alle 22 per gli insegnanti elementari, quindi con la programmazione, che consentiva ancora di mettersi insieme. Ma altrimenti prima, come raccontava Fiorenzo, erano solo dei volontari che si mettevano a disposizione degli altri e con i colleghi occupavano il loro tempo libero, diciamo così, per continuare a occuparsi di scuola fuori dalla scuola. Che cosa rimane di tutto questo e che cosa è possibile oggi? Fiorenzo già accennava alle nuove tecnologie. Voi pensate soltanto che quando si utilizzava l'inografo, ovviamente per evitare di consumare molte matrici, perché bisognava battere sui tasti con una certa forza perché il tasto bucasse la pellicola in cui doveva essere attraversata l'inchiostro, alla fine quello era un lavoro che faceva il maestro a casa. Con i computer invece è un'altra cosa, cioè possono lavorarci i ragazzi direttamente, non è necessario che il maestro a casa faccia questo lavoro. E l'altro elemento è che le nuove tecnologie possono dare un grossissimo aiuto anche per i ragazzi che hanno grosse disabilità. Io ho un amico che lavora in una come volontario, in un'associazione di volontariato a Ovada, che è un comune della provincia di Alessandria. Loro utilizzano l'app Easy Ozzy per la comunicazione, mi sono fatto regalare, si chiama Vedrai questa associazione di volontariato, per la comunicazione di ragazzi grandi, fortemente handicappati. Allora le tecnologie possono essere uno strumento potente anche per l'utilizzo, anche per l'aiuto, perché questi ragazzi non possono essere considerati sempre dalla scuola, come spesso sono stati considerati, dei ragazzi soltanto da assistere, tra virgolette, per fare qualche cosa, tenuti lì in qualche modo, ma anche perché possono effettivamente sviluppare le loro possibilità comunicative che hanno anche loro, ovviamente. L'ultimissima cosa, poi io vi lascio parlare Fiorenzo, perché ne sa più di me e poi voi. L'ultimissima cosa è che un altro elemento che a me è sempre sembrato interessante per il nostro lavoro è stato quello di sorprendere i ragazzi. Dopo che ho lavorato un po' di anni in queste scuole di periferia, nel tempo pieno mi sono occupato di un laboratorio di scienze. Fiorenzo raccontava per la lettura, no? Fermiamo la lettura quando i ragazzi dicono come va a finire, cosa c'è dopo, perché così si riprende. E con lo stesso si può fare con la scienza. Io ho cercato di farlo il più possibile con la scienza. Faccio un esempio banale. Tutti i ragazzi amano fare prove di forza, fare braccio di ferro, tiro alla fune, no? Allora, uno fa tutte le prove con la sua classe per verificare qual è il più bravo, qual è il più forte, fa prove diverse, già dal braccio di ferro al tiro alla fune magari abbiamo due classifiche differenti, e poi dopo dice la prossima volta però io voglio che il più debole nel tiro alla fune vinca contro il più forte. E ovviamente questo crea un'attesa, si sospende un attimo, no? E tutti si interrogano su come sia possibile che la bambina più piccola della classe, che è quella che ha perso contro tutti, riesca a vincere contro Roberto, che è il più forte della classe. Basta dare al più forte un paio di patti a rotelle. E la bambina più piccola trascina il più forte. Però questo, dopodiché, uno può parlare dell'attrito. D'accordo? Però invece che fare una lezione sull'attrito, fa un esempio in cui è possibile ridurre fortemente l'attrito utilizzando uno strumento di gioco come i pattini a rotelle. Un altro elemento importante che veniva fuori anche dalle cose che diceva Fiorenzo è il ritornare sulle cose che sono fatte, ritornare per riraccontarle, per riscriverle, per formalizzarle, per metterle in forma, per farle diventare una storia. E questo elemento è un altro elemento che aiuta la memoria, aiuta l'apprendimento, e quello che noi facciamo normalmente quando vogliamo ricordare qualcosa è parlarne con gli altri. Cioè, se andiamo a vedere un film, se leggiamo un libro e non ne parliamo con nessuno, almeno a me capita così, faccio prima dimenticarlo. Se mi capita di parlare con qualcuno del film che ho visto, del libro che ho letto, di commentarlo, quello mi rimane impresso di più. L'ultimissima cosa, che è una notazione un po' giornalistica, diciamo così, c'è Google, c'è tutto sul computer, e c'è però anche a volte, ci sono anche a volte delle cose non precise, ovviamente, come sappiamo bene. Raffaele Simone, che è un noto studioso, recentemente sull'Espresso ha citato un esempio di come anche gli strumenti che noi abbiamo, anche quelli stampati, a volte possono essere imprecisi. Lui ricorda un episodio di qualche anno fa, ve lo leggo, che sono soltanto tre righe. Dice: quelle nozioni false, siccome godono del sostegno dei media, possono creare una tradizione. Gli esempi non mancano. La monumentale bufala che nel 2011 sfuggì all'allora ministra dell'istruzione Maria Stella Gelmini, secondo cui esisteva un tunnel tra Gran Sasso e il CERN a Ginevra, è rispuntata ad anni di distanza per via di uno sconsiderato copia e incolla nel sussidiario Capire il presente, pubblicato niente meno che da Mondadori. Allora, Google è ovviamente utilissimo, però dobbiamo sempre stare attenti, no, ce ne sono tante, e anche questo, cioè andare a ricercare la verità, l'elemento più vicino alla verità, tra le cose che troviamo, tra le informazioni che troviamo, è un altro elemento di crescita collettiva. Individualmente non ce la facciamo, ma tutti insieme riusciamo anche a capire dove ci sono delle mezze verità, delle verità o degli errori a volte madornali, come in questo caso, che sui media possono ovviamente essere diffusi. Io però direi che sulla scuola, che invece resiste, oltre alle sollecitazioni che ha dato Fiorenzo, credo che la scuola che resiste sia qua. Cioè,
sabato pomeriggio.
Che sia questa la scuola, no? Che debba raccontarsi, che debba raccontarsi e raccontare che cosa fa la scuola che resiste in una alla sua collettività, no? Al suo paese, al suo gruppo. Fiorenzo ha anche fatto delle altre esperienze che lui non ha citato, ma che è bene ricordare, perché tra le condizioni di una scuola che vive bene, che resiste, c'è anche un'amministrazione comunale che è attenta e Fiorenza è stato assessore per anni alla cultura, quindi le sa bene queste cose. Io quando ho fatto il primo anno di direttore didattico a Torino, avevo nella scuola dove lavoravo io un insegnante di inglese, uno di francese, uno di sostegno, pagate dal Comune di Torino. Pagate dal Comune di Torino. Si era appena introdotto l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, mancavano i maestri, non c'era in misura sufficiente per insegnare francese e inglese, il Comune di Torino pagava gli insegnanti. Quanti laboratori ha messo in piedi il Comune di Torino per le scuole torinesi negli anni anche successivi? L'altro elemento che è importante, e anche questo, anche su questo Fiorenza è un esempio, è la formazione degli insegnanti. Fiorenza ha citato l'esperienza delle scuole, 12-13 scuole torinesi che sono occupate del progetto di scienze e della formazione di cui lui si è occupato insieme a Arcai Guidoni, degli insegnanti che gestivano questi laboratori di scienze, come elemento fondamentale. Allora, tutto questo oggi è ancora possibile o è fortemente frammentato? I 500 euro a insegnante che vengono dati, cioè hanno un qualche senso, no? Oppure, come gli insegnanti che conosco io, in genere comprano il computer per sé o per i figli, comprano i libri per l'università o per le superiori dei figli, comprano un po' di libri per sé. Cioè, e poche volte vanno a fare esperienze di formazione. E com'è la formazione oggi? Ecco, la scuola che resiste è una scuola che ha bisogno anche di un comune, di un ente locale, di una regione che sostenga la scuola e di una formazione che deve rispondere ai bisogni degli insegnanti. Perché quello che dicevamo un po' chiacchierando prima è che gli strumenti tecnologici ci sono, spesso gli insegnanti hanno difficoltà a utilizzare questi strumenti in modo efficace con le loro classi, perché non hanno una formazione sufficiente, adeguata. Hanno magari una formazione sulle nuove tecnologie che non risponde però al bisogno dell'insegnante che vuole fare scuola, che risponde ad altri tipi di esigenze. Però questo, nella scuola che resiste, siete voi le protagoniste, i protagonisti.
Bravo. Facevo una riflessione su come mi sono comportato e senza volermi avvicinare ai modelli di Lodi e Ciari, però in realtà ho fatto un po' come facevano loro, e cioè non ho per niente toccato, non ho fatto un discorso dialettico, cioè c'è il pro, c'è il contro, c'è il bene, insomma, l'ho messa tutta sul positivo, diciamo, no? Ecco. E, perché effettivamente no, mi preoccupava il fatto della realtà di oggi, della scuola, perché se apriamo il libro credo che si cominci a trovare, no, a lamentarsi molto, e facciamo bene, dobbiamo vedere le cose come sono. Però mi è venuto istintivo raccontare in modo, diciamo, che faccia venire voglia, e lasciando da parte, quasi come se non esistessero, i contro argomenti che so benissimo che ci sono, perché i genitori non capiscono, perché i bambini sono multitask, insomma sono ormai malati di computer, perché no, eccetera, non ci sono i soldi, non ci sono. Ecco, però se ci mettiamo su quella strada lì, rischiamo di trovare giustificazioni, diciamo, a non fare, no? Perché io dico sempre, ai nostri tempi non è che le cose andassero meglio. Vi ho già detto che non c'era la cassa scolastica, figuriamoci, c'erano i terzi tu sei venuto in un momento dove eravamo già passati noi, ma prima che passassero noi, Dolino in particolare, che tu hai citato, ma prima c'erano i doppi turni, c'erano i tripli turni, e proprio negli anni in cui abbiamo cominciato. Io credo che, se posso dire, insomma, credo che non bisogna essere oggettivi, bisogna essere totalmente, diciamo, utopici, pieni di, come li chiamano in spagnolo, si chiama illusion, che non vuol dire illusione, vuol dire illusion, c'ho voglia di fare, dite tutto quello che volete, fatemi presenti tutti i problemi che ci sono, poi lasciatemi fare, perché comunque quando entro in classe sono con i ragazzi, con i bambini, eccetera, quello è uno spazio che comunque c'è, che se ne dica, e io lo voglio, ne voglio approfittare, perché è il mestiere più bello del mondo, il più utile, e mi pagano poco, pazienza, non insegnerò male perché mi pagano poco, non è possibile, no? Non è possibile, lo dico io, invece c'è tanta gente che dice per quello che mi danno faccio fin troppo. È chiaro che bisogna avere il senso morale, ecco perché Kant ha detto cielo stellato sopra di noi, poi ha aggiunto senso morale dentro di noi, dentro di me. È chiaro che bisogna avere questa seconda cosa nell'educazione, no? Nell'educazione, diciamo, pratica. E quindi da un certo punto di vista mi scuso, no? Di aver fatto un discorso tutto in una direzione, cioè tutto possibile, tutto bello, tutto fattibile, eccetera. E nello stesso tempo mi sembra di poter dire che forse è giusto così.
Oh.
Perché quando arrivavano Ciari e Lodi, non ci pensavano alla politica, proprio non ci parlavano, erano tutti impegnati politicamente, ma non, cercavano di togliere le difficoltà, perché quelle ci pensano già loro a esserci, non c'è bisogno che le coltiviamo quando ci riuniamo fra di noi, no? E quindi ci presentavano questi modi di fare, che erano dei modi di fare molto affascinanti, e quindi il loro compito istintivo era quello di affascinare, perché sapevano benissimo che se uno non si innamora di una cosa è difficilissimo che poi si sforzi di raggiungerla, e quindi bisogna, un po' vale anche con i bambini. Sentite, io non so, innanzitutto volevo sentire voi, ma ancora un minuto solo, non so se riesco ad arrivarci, però volevo farvi vedere un minuto della seguente cosa. È stato citato Comencini, Luigi Comencini, piuttosto noto come prima di De Seta, e secondo me De Seta si è un po' anche mosso per lui, prima di De Seta ha fatto un documentario intitolato I bambini e noi, siamo nel 70, perché il film di De Seta è uscito 2 anni dopo. I bambini e noi, 10 puntate, anche queste prima serata, sulle condizioni del bambino in Italia. E quindi per 9 puntate ha presentato delle condizioni tremende, se vi ho detto quando eravamo, 69, 70, eccetera. Quindi si è andato a vedere i bambini che lavorano nelle miniere di zolfo, ecco, ecco bisogna andare però al minuto 36:58. Aspetta, ci andiamo. No, adesso vi dico di cosa stiamo parlando. Ha presentato i bambini in condizioni veramente difficili, cioè l'ha dedicato all'ingiustizia, diciamo, che si facevano nei confronti. Poi, siccome gli è venuto da dire, però non è che possa concludere, diciamo, con questo quadro catastrofico sulla vita dei bambini nel nostro paese, bisogna anche dare qualche speranza. E quindi ha fatto un'ultima puntata intitolata Qualcosa di nuovo, perché si era informato e aveva saputo che, per esempio, a Torino, a caso, insomma, si facevano certe cose. E in particolare aveva saputo che si faceva teatro, anzi animazione teatrale, che la faceva Franco Passatore, che era un attore che poi si era invece molto dedicato alla scuola ed era venuto da noi, e non solo da noi naturalmente, insomma, e aveva messo in piedi una giornata, un pomeriggio di cosiddetta spettacolazione nella scuola di Gianni Dolino, che tu hai citato non con il nome, un direttore molto bravo che poi è diventato assessore all'istruzione quando nel 75 sono arrivate le cosiddette giunte di sinistra. Io ho poi fatto l'assessore alla gioventù, ma lui l'assessore all'istruzione. E allora è venuto a vedere questo spettacolo, c'era anche le nostre classi, mia e di Dalia Ridolfi, e ha visto questi bambini un po' speciali e ha detto: ma voi da dove venite? Noi veniamo dalle Vallette, dalla scuola di Non Costa. Va bene, lunedì sarò da voi. E l'ultima puntata, in realtà, a parte questo piccolo inizio da alla scuola Casati, è tutta nelle classi mie di Daria e di Dalia Ridolfi. Allora io non voglio farvi vedere, dura un'ora ovviamente, non ve la faccio vedere, vi faccio vedere un minuto di un, perché poi lui sceglieva poi sempre un bambino che facesse un po' da filo conduttore, no? E quando è entrato in classe mia ha subito visto un ragazzo, un Gianni, un pochino più grande degli altri, perché come adesso dirà lui, abbiamo fatto ripetere due volte la prima di mandarlo da noi, da me in seconda, sono riusciti a bocciarlo due volte in prima, pugliese con diversi fratelli, 12 se non sbaglio, se ben ricordo, ed era però molto, molto espressivo, insomma Comencini l'ha preso come protagonista e quindi qui lo fa parlare della sua esperienza scolastica. Ma un minuto, e adesso vedo se riesco ad arrivare, questo Techerai, si chiama I bambini e noi, lo trovate anche sulla, eccolo. Sì, l'hanno fatto più volte, eccetera. Adesso però voglio vedere se riesco, ecco qua, se riesco ad andare al minuto giusto. Questo sono io piccolo, ma non è questo che volevo farvi vedere. Non si sente? Venite qua. Ma è un minuto solo, eh? Ecco, 36:58. Spostatemi magari se non... Ecco, qui sono i bambini miei che parlano. Adesso si... Ecco Gianni. Ecco questo che volevo farvi sentire. Da commuoversi, no? Non so se siete riusciti a... Questo è il diciamo un po' il protagonista della puntata, come vi ho già detto, un bambino difficile, cioè non difficile per niente, insomma, per niente, anzi è stato, però insomma è stato bocciato due volte, e no, la cosa bella è che qui lui dice, il Comencini gli dice, cioè viene fuori questo fatto che lui non parlava, no? Non parlava perché parlava il dialetto e poi perché non lo lasciavano parlare, eccetera. E poi invece è venuto lì, è venuto da noi, innanzitutto si è sbloccato, no? È cominciato a parlare e poi c'è questo finale bellissimo, dice, perché poi più parlo, più le idee mi vengono, più mi vengono le parole. No? L'ho trovato un bel... E qui, Comencini, ma non vi faccio sentire, ci... intervista anche un pochino noi che parliamo molto meno bene dei bambini, perché quando lui li intervista, no, è andato via, non importa, quando li intervista, la cosa importante di questa puntata è sentire cosa dicono loro di se stessi, ecco, cosa dicono loro. Cioè, a proposito dei valori, no? So che se non sentite bene, parla di... Lui dice, mette il diario, ma... Noi, naturalmente. Noi e il maestro insieme. Vabbè, insomma, adesso lasciamo stare. Va bene. No, perché se vuoi. Ecco, il PowerPoint, se vuoi lo scarichiamo poi. Vedevo che c'erano delle persone che prendevano appunti, eccetera. Se, non è che dobbiamo fare la difesa. No, vi ho detto che nel 69-70 noi siamo riusciti ad avere proprio a Torino 80 posti per il tempo pieno, sperimentale, quando non c'era la legge, e questa cosa è in quattro scuole, e questa cosa ha avuto così un esito tale per cui si è fatta la legge. Non è che proprio non si è, diciamo, contribuito al cambiamento. È chiaro che come allarghi, per esempio Mario Lodi non l'ha voluto il tempo pieno, perché non voleva che arrivasse un altro, diciamo, a rompere l'incantesimo, e un pochino ci pativamo anche noi a lasciare il campo al collega, perché era una scuola molto, dove si era molto coinvolti, no? E noi ci siamo sposati il 27 di dicembre per non perdere scuola, perché quando arrivavano i supplenti, con tutto il rispetto nei confronti dei supplenti, dopo ci mettevamo 15 giorni a riavere. Lei è stata poi direttrice per 25 anni in una scuola elementare di Torino, che, dalla quale sono passati talmente tanti che tutte le volte che usciamo di casa incontriamo ancora adesso bambini, genitori, eccetera, che magnificano il periodo. Perché io lo so, bisogna anche essere fanatici, bisogna saper diffondere il senso di corpo. La nostra scuola, io non credo che oggi non sia più possibile. Sono scuse quelle di dire ormai i bambini non sono più quelli, i genitori non sono più quelli. Può darsi che sia così, però io vedo, sono in accademia, e lo dico molto immodestamente, le volte in cui mi chiamano a parlare di queste cose o di altre, i ragazzi dopo 10 minuti capiscono chi hanno davanti e ti vengono dietro, esattamente dietro, insomma. Si crea subito una correa, esattamente come allora. Quindi facciamoci anche la nostra diciamo autocritica, però non mi ricordo perché, come era cominciato il discorso. Ah sì, sì. No, quindi modestamente si è stati alla base di una legge come quella del tempo pieno, che forse non ha avuto grandi ricadute, per esempio nelle province, nei posti piccoli, eccetera. Ma in città grandi, per esempio come Torino e Milano, è andata avanti per anni e anni e anni, e va ancora adesso avanti, e non è detto che di per sé sia una buona scuola, perché ovviamente dipende da cosa ci fanno dentro, che cosa ci fanno gli insegnanti. Però in tanti casi sono state quelle le classi dove un certo discorso è andato avanti. Poi mi sembra che la Gelmini, se ho ben capito, ha tagliato anche lì, e quindi il tempo pieno è un po' più rinsecchito, è un po' più impoverito anche proprio come numero di ore, perché noi per esempio puntavamo molto sul fatto che ci fossero comunque delle compresenze. Mi pare di capire che adesso sono state tolte, va bene, ma che le cose non funzionino tanto nel nostro paese credo che sia piuttosto... Però per esempio dire che questo tipo che è rimasto un fenomeno limitato, non lo so, può darsi che sia così. Però tenete conto che la storia è fatta di cicli e di ricicli. Lo diceva già Vico, flussi e riflussi, è così la vita, è così la storia. Ci sono delle cose che vanno, poi si addormentano, vanno nel sottoterra, diventano carsiche, però ci sono e rispuntano. Quindi io credo che non ci sia altro da fare se non quello di mettersi d'accordo, mettersi insieme e combattere per quello che, per le cose nelle quali crediamo, perché non è che nessuno ci abbia regalato. Giustamente Bottiroli ricordava prima che, anzi, se andate a vedere, come spero che facciate per Natale, vi regalate questo incredibile film, vedrete cosa gli hanno fatto passare a quel maestro lì, i suoi stessi colleghi, tanto è vero, il suo direttore, perché la scena più bella, ma una delle più belle scene della storia del cinema italiano, è il direttore che dopo, alla fine dell'anno, va a fare l'interrogazione e naturalmente trova che nessuno sa, perché gli dice, gli fa leggere una poesia di Pascoli, lì c'era scritto Occaso. Cos'è l'occaso? E capite, questi avevano fatto il terrario, avevano fatto l'indagine d'ambiente, ma non sapevano cos'era l'occaso. Ecco. E allora dice, io non faccio differenze, li boccio, eccetera, tanto che il maestro lascia prima della fine dell'anno, si ritorna a casa sua e abbandona il campo, e poi dopo qualche giorno ci ripensa e il film finisce che lui ritorna a Pietralata, ritorna insomma nella sua scuola, nella sua periferia, e non vi dico che cosa succede quando i genitori e i bambini lo ritrovano, insomma, perché naturalmente erano già tutti spariti, no? I bambini erano, si erano di nuovo tutti messi a vendere l'aglio, a non andare a scuola esattamente come prima, no? E invece se lo ritrovano lì, genitori e bambini, non si può resistere alla commozione di quell'ultima scena di questa cosa. Prego. Sì, ditemi un po' cosa vi...
Perché io sono vivendo ormai da 2 anni in una scuola senza zaino, che praticamente propone tutto quello che avete detto voi, cioè l'organizzazione, anche se non è tempo pieno,
ma non importa.
Però l'organizzazione, la modalità di lavoro, come è gestito il tempo, il momento della lavorata del mattino, in cui si ascoltano i ragazzi, si sentono le esigenze, tutte le attività hanno un senso per tutti, c'è il coinvolgimento della comunità, si fanno tante attività insieme ai genitori, cioè mi sono ritrovata in pieno, ed è il modello della scuola senza zaino, di Marco Bossi. E logico che siamo una scuola piccola, abbiamo 2 classi, e per cui sembra che sia più facile, tanti insegnanti, altri colleghi che lavorano in scuole più grandi dicono, ma voi è facile, voi siete 2 classi, voi avete pochi alunni, non so, per cui per questo si giustificano quasi, o magari c'è l'idea che poi i nostri figli alle medie, ma poi come faranno, ma in realtà i nostri figli hanno di più, non hanno di meno, cioè, quindi non si capisce perché ci sia, però è vero, dall'esterno con tanta ostilità, che è un modello che comunque è contagioso, cioè se poi hai la fortuna di lavorarci,
bravo.
Di trovarti lì, di lavorare, cioè, anche, contagia tutti poi quelli che sono lì, però dall'esterno la scuola l'80% del mio tempo, perché comunque è un progettare, un pensare, un coordinare,
più bel mestiere del mondo.
È più bel mestiere del mondo, sì.
Sì, dietro c'è anche la cosa che noi consideravamo, ne consideriamo, credo, i bambini dei cittadini, già protagonisti della loro vita, non dei futuri cittadini, no? Nelle ultime cose che ho fatto io quando facevo il direttore a Tortona, il Comune aveva istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, una bieca imitazione del Consiglio Comunale degli Adulti, no? Allora, noi partecipavamo, però nella mia scuola io ho fatto in modo che ci fosse un consiglio dei bambini della scuola in cui i bambini di terza, quarta e quinta eleggevano classe per classe 2 rappresentanti e si trovavano una volta ogni tanto con me. E le cose che io ponevo loro era, la prima domanda che facevo era, io sto nel mio ufficio, l'ufficio, ma non è che soltanto è la scuola. Voi siete per la scuola. Cosa c'è che non va? Ma cose banali. Allora, questi dicono, ma quando andiamo al gabinetto non abbiamo poi il sapone per lavarci le mani. Banalissimo, no? Alla fine abbiamo comperato noi, non con il comune, allora poi i soldi li avevamo, i dispenser, andando a cercare quelli che non si tirano ma si spingono, perché tirandoli magari i bambini più facilmente li strappano al muro, eccetera. Piccole cose, banalità se volete, però bambini che comunque devono, obbligati a discutere in classe con i loro compagni, cosa c'è che non funziona. Poi avere un momento di rappresentanza collettiva con gli altri e alla fine ottenendo dei risultati. Certo che se uno dice ditemi quello che bisogna fare, ma poi non lo faremo mai. Un'altra cosa che abbiamo fatto era, chiedendo ai bambini cosa desideravano per il cortile, abbiamo progettato, loro desideravano fare due cose in sostanza. Uno, nascondersi un po' dagli adulti, trovare degli angoli tranquilli dove nascondersi e stare a chiacchierare un po' per conto loro, no? Due, trovare dei giochi che non c'erano. C'era un cortile in comune tra noi e la scuola media. Allora sui giochi ci sono in giro dei giochi bellissimi, adesso non mi ricordo quale sia la ditta, poi non dovevo pubblicizzarla, però si è scelto con i bambini quale tipo di gioco grande compriamo, non l'altalena, lo scivolo. Con ragionamento da parte anche di tutti i ragazzini in questo gruppo qua, questi rappresentanti, che il gioco doveva essere un gioco utilizzabile da abbastanza bambini in contemporanea, quindi non lo scivolo all'altalena che bisogna fare i turni, aspettare, eccetera, eccetera. E che andasse bene per i ragazzi che avevano, per i bambini che avevano delle disabilità. E abbiamo ipotizzato, guardando cataloghi, eccetera, un grande gioco che non è mai stato comprato al Comune di Ortona. Invece le casette con i genitori le abbiamo costruite. Abbiamo costruito sia una tenda indiana coinvolgendo i genitori, quindi con poi genitori che andavano in montagna, avevano l'attrezzatura da alpinista, quindi attaccando agli alberi le catene che tenevano sulla sua tenda. Una casa con i muri di bottiglie di plastica riciclata, le strutture in legno, facendo domanda al comune perché era una struttura fissa, il comune voleva la domanda che facevamo nel cortile, una struttura fissa, comunque poi l'abbiamo costruito. Insomma, un po' di cose sono fatte, non ci sono più adesso. C'era una grande palestra con un muro grigio. Allora, con i genitori hanno progettato un grande murale, uno scuolabus, un bambino con i pattini, uno in bicicletta, uno a piedi, per cui quel muro grigio è diventato un grande murale costruito dai genitori. Genitore che lavorava in una ditta che vendeva vernici, si è procurato le vernici, insomma abbiamo speso pochissimo peraltro per fare queste cose. Allora, voglio dire, si possono fare un sacco di cose effettivamente coinvolgendo il più possibile, no? I genitori, quelli che ci sono. Poi certo, le maestre del sabato mattina comunque erano lì per dare una mano ai genitori, c'era anche la maestra che faceva la torta per i genitori, voglio dire, che veniva lì a lavorare al mattino col trapano. Ci possono fare ancora un sacco di cose, senza, cioè, coinvolgendo i bambini e coinvolgendo i genitori. Nell'esperienza che abbiamo fatto di laboratorio di scienze, noi facevamo il libro di scienze perché era il libro che i bambini dovevano portare a casa i genitori. Non è che ci fossero cose straordinarie, c'erano delle cose banali, tipo quella stupidata che ho raccontato io prima, delle forze o altre cose di questo genere, no? Però è una cosa che la scuola faceva e che restituiva, ed era un momento di crescita anche per il genitore stesso, perché il genitore che si vede arrivare a casa, c'è un momento di costruzione, cioè tu fai l'esperienza, poi al termine dell'esperienza noi compilavamo una sorta di scheda che era che cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo adoperato, che cosa abbiamo imparato, in modo che avesse un senso, non soltanto di gioco, un'esperienza scientifica, ma avesse un senso per vedere quali materiali si venivano adoperati, come si era discusso e alla fine che cosa si era appreso, perché bisogna anche ogni tanto dire che abbiamo imparato qualche cosa, no? Cioè, queste cose credo che in tante situazioni vostre, adesso io conosco Tiziana da una vita, cioè, quando tu alla scuola dell'infanzia allevavi i bacchi da seta, cioè non è una cosa che fanno tutte le scuole del mondo, allevare i bacchi da seta, che andare il sabato e la domenica andare a mangiare se non morivano poveracci, una delle vacanze di Natale, e gli altri giorni invece i bambini erano lì a dare da mangiare le foglie di gesso che ti procuravi logicamente per allevare i bacchi da seta. Cioè ci sono un sacco, però vi dico che la scuola che resiste sono le vostre scuole che devono essere conosciute, anche al di fuori delle vostre scuole. Io ho dato i vostri indirizzi a un po' di gente, i miei ex insegnanti, eccetera. Beh, a voi darò oggi questa cosa qui, che ho fatto a questo mio amico e altri amici di associazione di volontariato che lavora con alunni disabili gravi e lavorano moltissimo con le nuove tecnologie. Io sono assoluto ignorante rispetto a queste cose qui, però le persone che sono appassionate, che riescono a lavorare con ragazzi anche con gravissime difficoltà, io li ho visti l'altro giorno, sono passato a trovarli in questo centro VADA. Cioè, una ragazza che sta continuamente così, che non è in grado neanche di darti la mano, ok? Una ragazza che invece, quando vai via, sono passato a salutarli, dice ti do un bacio, mi dà due baci, dici due, mi dà due baci. Cioè, però che riescono comunque a produrre delle cose, a sentirsi in una sorta di centro diurno, questo qui, dove le famiglie lasciano questi ragazzi abbastanza grandi, 16, 17, 18 anni, tutto il giorno lì con degli educatori volontari che si danno da fare con loro e che hanno un programma di lavoro settimanale, in cui dicono che cosa facciamo al mattino, al pomeriggio, dal lunedì al sabato, con questi gruppi di ragazzi che hanno grosse difficoltà. Beh, ci sono esperienze, bisogna anche queste esperienze farle comunicare, no? Loro sono interessati a quello che fate voi, perché a loro ho dato i vostri recapiti, parlando di quello che fate voi, ad esempio del Bosco della Costituzione. Anche questa cosa qui, adesso chi è qui lo sapranno tutti, immagino, del Bosco della Costituzione, non so se tu ne sai qualcosa. Cioè allora, il papà di Tiziana ha regalato un pezzo di terreno alla scuola e queste scuole qui hanno fatto un lavoro con i ragazzini cercando di individuare quale essenza arborea fosse più vicina a un certo articolo della Costituzione italiana. Per cui hanno piantato degli alberi, quest'albero qui è l'articolo 1 della Costituzione perché? Okay? Quest'albero qui è l'articolo 3 della Costituzione perché? Ritrovando delle motivazioni di collegamento tra... Quindi è stata un'operazione di unione di natura e cultura che queste maestre qui, di questo paese, voglio dire, no? Non siamo nella grande città, non avete grandi supporti, grandi sostegni, però voglio dire, fate delle cose, avete fatto in questi anni, io vi conosco da anni, delle cose molto interessanti che vanno comunicate, cioè vanno fatte conoscere in giro. Insomma, no? Questa è una scuola, cioè siete una scuola che resiste, che esiste e che resiste in questo senso. Anche le iniziative che state facendo questo periodo, insomma le cose che fate la prossima settimana, di Franco Castelli e Alessandrino, io ho conosciuto molti anni fa, quindi non si ricorderà neanche più chi sono io, però sono 30 anni che gira in giro per raccogliere testimonianze, canzoni, musiche del passato. Cioè, ci sono persone che rispuntano, no? Ogni tanto, io lo conoscevo moltissimi anni fa, non... Però pensate che siamo in una situazione in cui i bambini sanno molte più cose dei loro genitori, sì. Questa è la cosa, mentre in passato era che l'adulto insegnava ai bambini, adesso su alcuni settori, non soltanto come velocità, che la velocità è la cosa che non va sempre bene, ma a volte va benissimo, no? Lavorare con i tablet, con i computer, la velocità è una cosa importante, hanno una capacità, delle cose che i bambini possono insegnare ai genitori, possono insegnare agli adulti. Allora trovare degli elementi in cui adulti e bambini possano anche lavorare insieme. A me è capitata un'esperienza in Calabria, no? Ero lì con seduti alfabeti e questi bambini che erano lì al pomeriggio per fare questa scuola qui che abbiamo fatto per 4-5 mesi, no? Bisogna trovare degli elementi che... Poi mi hanno invitato a Magenta, una sede dove fanno arte anche con gli adulti e i bambini. Ci devono essere degli elementi che devono essere di innovazione per alcuni e di conferma per altri, e poi al contrario elementi di conferma per alcuni e di innovazione per altri. Ci deve essere uno scambio anche generazionale. Quindi i bambini sanno molte più cose degli adulti, ma gli adulti sanno molte più cose dei bambini, dipende da che cosa. Allora possono incontrarsi, possono scambiarsi le cose che sanno, possono aiutare gli altri a costruire conoscenze diverse. Voi avete anche tutto un elemento di tradizione, no? Cioè, lo stesso museo, eccetera. C'è tante cose che i bambini non sanno e che possono essere apprese da loro e costruite come conoscenza di ricostruzione del passato. E contemporaneamente tante cose che invece i bambini sanno e sanno fare che gli adulti nel vostro paese, nei paesi qui intorno, non sanno fare e a cui i bambini possono dare una mano.
Dite delle cose? Prego, signora. Prego.
No, io volevo soltanto dire che ci deve essere nella scuola un clima di accordi, di amicizie, di simpatie, così. Innanzitutto tra noi, gli insegnanti, eccetera. E poi anche con i genitori, naturalmente i bambini. Io ho fatto negli ultimi anni del mio lavoro luce didattica, però la vista.
Cioè per 25 anni, non proprio l'ultima parte, sì.
Perché ne ho tanti. E mi ricorderò sempre di una mattina che ero in ufficio e sono arrivati 4 bambini, piccoli di seconda, perché dovevano dirmi una cosa. Bussano, dico avanti, e arrivano questi 4. E dico, cosa fate qui? Non c'è un intervallo. Sì, ma volevamo chiederti una cosa, vedere se tu ce la dai, e se sei brava. No, ma non so che vedi, vediamo, poi ragioniamo. Perché noi facciamo troppo poco intervallo. Sì, dico, quanti minuti fate? Solo 15. Ci vedi, ho detto di 15 minuti di intervallo. Io quando andavo a scuola ho detto, no, secondo me non facevo intervallo. Però ho un po' di più questi bambinotti, no? Un po' di più. Non lo so, adesso io parlerò con le nostre maestre. E voi quanti minuti in più volete? Altri 15, no? Non credo, io provo con le maestre, ma so che loro devono lavorare con voi. Troppo! Lavorano, cioè, comunque, calma, adesso io parlerò con le vostre maestre e poi vedrete quando farete l'intervallo, forse più lungo, se le vostre maestre sono d'accordo adesso. Ma erano decisi.
No, questa è la dimostrazione che anche il direttore conta, è importante.
No, lei... perché non mi stai bene.
La chiamavano per nome, cosa che fanno ancora adesso che hanno 40 anni. Vedete lei per la strada sempre, tutte le volte che usciamo, c'è sempre qualcuno. No, ci sono altri interventi che mi piaceva sentire un po' che impressione vi ha fatto. Ecco.
Io sono un'insegnante di scuola media e sono stata in precedenza un'insegnante di scuola primaria, prima ancora dell'infanzia, proprio tutto il percorso.
Sono i migliori quelli, quelli che hanno fatto il percorso.
Insegno dal 2011 alla scuola media e c'è un abisso tra il modo di insegnare tra la scuola primaria e la scuola media. Io sono coordinatore puntualmente nei consigli di classe, i colleghi mi dicono i tuoi ragazzi, dico io i nostri ragazzi, se c'è da sanzionare non è l'insegnante lì che in quel momento è in classe, vengono da me perché io sono l'insegnante prevalente. E anche il discorso del lavorare in gruppo, del condividere o comunque dello sperimentare, guai se ti prendo un'ora magari di arte, perché devo fare intervenire magari lo scrittore che ho fatto tanta fatica
certo,
a
ad avere.
E già, ma io devo svolgere il mio programma. E quindi noi ad esempio utilizziamo molto la tecnologia. Io insegno in una scuola dove i ragazzi hanno il computer in cartella e ormai sono 4 anni. E devo dire che funziona abbastanza, anche se in alcuni casi viene utilizzato in maniera proprio integralista, per cui il computer deve essere considerato come la panacea di tutti i mali e magari, non so, serve anche scrivere semplicemente con la penna e il foglio di carta. Però ci stiamo abituando a lavorare in questo modo. L'istituto è un istituto comunque, diciamo, fortunato rispetto ad altre realtà perché tutte le aule hanno computer e LIM e si sperimenta molto in questo senso. L'unico nero appunto è questa divisione, oppure il collega che magari ti viene a dire ma cosa serve fare? Non sanno scrivere, a cosa serve far ritagliare o fare tante ore di arte, del colorare, durante i nostri dipartimenti, ad esempio, di lettere. E allora vai a spiegare che forse se serve proprio per la manualità, il far ritagliare tanto, il far colorare, il fare sperimentare. Quindi bisognerebbe forse lavorare non tanto sugli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, ma molto
ma su quel buco nero che è la media.
La media e ancora di più sulla scuola superiore, perché c'è proprio, almeno la mia esperienza, anche nelle attività di continuità che abbiamo fatto con la scuola secondaria di secondo grado, in alcuni casi il ragazzo deve fare questo, però non si vede magari nel globale, cioè il fatto che comunque una persona che ha delle esperienze, che ha un vissuto precedente, di cui tenere conto. Grazie.
Sì, io ho portato due copie di... uno la regalo a te e una regalo a voi, di una cosa che ho scritto due o tre anni fa con mio nipote che faceva seconda liceo scientifico e che si intitola Strade parallele, parentesi, la scuola, virgola, la vita, virgola, come dire, insomma, che le due cose non si incontrano, proprio su quel tema, su quell'argomento che adesso hai portato, cioè il fatto che qui parliamo soprattutto di scuola superiore e non da insegnante di scuola superiore, ma da nonno di un ragazzo che e lo abbiamo fatto attraverso lo strumento dell'email, quindi ci siamo e le email sono riportate dalle quali ci siamo scritte. E cosa viene fuori? Devo dire, c'è stato un input che infatti con il quale il libro comincia, che è quel libro della Mastrocola che dice tolgo il disturbo. È un libro rinunciatario dove dice siamo due cose diverse, non capisco perché io debba impegnarmi a cambiare le vostre teste e quindi me ne vado e si è dimessa dalla scuola e si è messa a fare la scrittura, cioè, scrivendo però questo libro, nel quale naturalmente c'è una fondo negativo, sbagliato, no? Però gli argomenti che porta sono argomenti invece molto interessanti e uno dei più interessanti è il seguente, che nella nostra scuola superiore, poi parliamo un attimo della media, nella nostra scuola superiore si continua a mandare via il 20% dei ragazzi. Allora sarà bene che tutti voi sappiate, ma lo saprete sicuramente, che nei paesi diciamo evoluti, quelli che adesso hanno qualche problema con noi in Europa, quindi ovviamente la Germania, la Finlandia, eccetera, non esiste il concetto che un ragazzo non arriva alla fine della scuola superiore. Questo però è un problema di welfare, non è soltanto un problema di pedagogia. Cioè non esiste, non è possibile che un cittadino oggi regga l'impatto con la complessità della nostra società se non ha finito la scuola superiore. Naturalmente questo richiede una disponibilità della famiglia nei confronti di quello che la scuola dice. Questo vostro figlio non può fare quella certa cosa, è inutile che insistete. C'è però un altro tipo di scuola più adatto perché bisogna arrivare alla fine della scuola superiore e quindi anche voi genitori dovete capire, no? Non è che dovete andare per principi, per stereotipi, che se per caso non fai il liceo non so che, allora la famiglia ne ha un elemento di negativo, come quello c'è un fortissimo welfare in altri paesi europei perché non è concepibile. Noi il 20% continuiamo a non farlo arrivare, naturalmente in qualche situazione di più, in qualche situazione di meno, il 20%. Ma l'assunto del libro è che l'altro 80% portato a 100, secondo tutte le statistiche che la Mastrocola riporta, nell'80% dei casi è fatto da ragazzi che sono disinteressati alla scuola e che si danno da fare alla fine dell'anno, l'ultimo mese, per cercare di non essere bocciati o di non avere troppe materie a settembre, in realtà ne hanno molte. E ovviamente la domanda è: ma cosa serve alla società, visto che lui quasi due secoli fa, ormai no, un secolo e vent'anni fa, ha scritto il famoso libro Scuola e Società, le cose che si fanno nella scuola o ricadono positivamente sulla società o sono del tutto inutili, sono un inganno, e noi ci troviamo con una scuola superiore che fa, diciamo, è organizzata in modo tale che l'80% di quell'80% che non è cacciato fuori sia sostanzialmente contro. Noi viviamo in un paese dove uno degli argomenti più usati dai registi cinematografici che vogliono far ridere sono film sulla scuola superiore, dove tutti se ne fregano, innanzitutto gli studenti, però naturalmente anche i professori. Non so che effetto vi fanno quei film, ma insomma io lo trovo una coltellata, no? Perché si ride anche, si fa anche cassetta, diciamo, no? Pensate la distorsione mentale di considerare un elemento importante della commedia all'italiana, del cinema, della commedia all'italiana, il fatto che c'è questo sfascio nella scuola. E quindi questo è chiaro che vede noi che lavoriamo nella scuola elementare, nella scuola materna, eccetera, come totalmente fuori dal mondo rispetto a quello che poi la scuola è davvero, perché poi la scuola è quella lì, è la scuola che porta all'università ragazzi che i professori considerano totalmente ignoranti. E però sulla scuola media volevo ancora dire che c'è stato in questo paese, c'è stato un personaggio che forse, non so, ha voluto fare cose troppo in fretta, che si chiama Luigi Berlinguer, ma che ha fatto una riforma, che ha fatto passare in Parlamento, che eliminava la scuola media e diceva: siccome la scuola elementare è la scuola che funziona meglio, gli diamo un anno di più, poi anticipiamo la superiore di un anno e finalmente i ragazzi si diplomano a 18 anni come in tutto il mondo, anziché a 19, siccome siamo gli ultimi delle categorie, no, quando si fanno le analisi siamo gli ultimi, allora abbiamo un anno in più, perché normalmente se uno è ultimo è perché fa un anno in meno, ne fa due in meno, no, ne facciamo uno in più e siamo sempre negli indicatori relativi alle analisi che si fanno sui ragazzi dei 17, 18, 19 anni, siamo sempre ultimi insieme a qualcun altro in Europa, ma qualche volta anche da soli. E quella legge, quella riforma lì è passata. Dopodiché ci sono state le elezioni, che sono state vinte da, è storia questa, non è politica, insomma, che sono state vinte da Berlusconi, che ha visto Berlusconi per tutta la campagna elettorale rivolgersi ai professori di scuola media e dire: se noi vinciamo rimettiamo la media. E io non c'ero nelle cabine elettorali a vedere, non sono né Dio né Stalin, non lo so, però da cosa ho sentito in quel periodo, la stragrande maggioranza dei professori di scuola media, qualsiasi fosse il loro orientamento ideologico, hanno votato per Berlusconi e Combinazione ha vinto e ha messo la Moratti al lavoro immediatamente per riportare, per cancellare quella riforma. Queste sono sempre cose che è sempre meglio sapere e ricordare invece che far finta di niente. Adesso c'è qualche esperimento a Torino almeno di scuola superiore soltanto di 4 anni per riuscire a finire a 18. Però quello non toglie il discorso della media. Noi stiamo facendo l'esperienza della nostra terza nipote che sta facendo prima media e per l'ennesima, cioè per la terza volta, poi ci sarà un quarto che ci arriverà fra molto tempo, ma e per la terza volta notiamo, vediamo la differenza. Lei è stata fortunata, ha avuto una scuola elementare molto buona, e due insegnanti veramente meravigliose, cioè, quindi può darsi che non sia, diciamo, nella norma, ecco. Però il salto è totalmente innaturale, non ha niente a che fare con lo sviluppo, non ha niente a che fare con la preadolescenza, è proprio uno salto sbagliato, cioè da una scuola che si prende in carico i ragazzi, nella stragrande maggioranza dei casi, con qualche eccezione naturalmente qui presente, è una scuola che è come se fosse già la superiore, cioè dominata dalla campanella, perché fra un'ora fra un'ora verrò liberata da questi rompiscatole che sono i bambini e viceversa, io bambino verrò liberato da quella rompiscatola che è l'insegnante. Vi dico solo per questo, c'è un mio nipote che peraltro è molto moderato in questo libro e che però dice una cosa, racconta un episodio bellissimo. C'è una professoressa noiosissima, mortale, e noi che parla, e c'è sulla porta un orologio. Allora cosa fanno i ragazzi durante la lezione di quella professoressa? Con enorme diciamo ansia aspettano che la lancetta arrivi sulla fine dell'ora. Ogni tanto la professoressa se ne accorge e dice: devo far togliere l'orologio. E questa è una sintesi, mi pare, buona. Non volete dirci niente? Va bene.